tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Che mi dite della nuova degli U2, Happiness? Vi piace, Ale? Sì. Mauri? Allora,
mi piace,
Martina,
sì.
Maurizio, hai cambiato gli occhiali stamattina?
No, no, me l'ha rubato.
Ho dimenticato i miei.
Hai visto come io noto tutto? Che dici che non noto mai nulla?
Devo andare a comprare.
Noto tutto. Però scusa, quando noto tutto non mi dici niente. Quando non noto delle cose, non hai notato che mi sono tagliato i capelli.
Questa mattina sei.
Mauri, hai notato che.
O li vai a comprare o me li dai? Due sterline e 20 che ho speso per comprarli. Ad Edinburgh,
proprio le sterline vuole, non il corrispettivo in euro.
No,
dico,
anch'io ho notato che questa mattina sei arrabbiato. Che c'hai?
Allora, stamattina sono arrabbiato con te.
Hai cambiato occhiali.
Sono arrivato con te e lo sai benissimo il motivo. Lo sai benissimo il motivo.
Qual è?
Anzi, lo sanno tutti. Anzi, 3899 106 600.
No,
vediamo, vediamo se azzecca.
Per quello?
E perché secondo te? E per cosa secondo te? Maledetto,
impazzito.
Sì. Allora, senti un attimo, invece sapete che allora i giornali americani, cioè l'usanza nei giornali americani, Maurizio, di fare degli endorse quando ci sono le
endorse.
Sì, esattamente, quando ci sono le elezioni americane, sì. I principali giornali dichiarano, io trovo una cosa anche molto bella, cioè nel senso loro dicono da che parte stiamo. Cioè, a livello editoriale, naturalmente. No,
certo. Il sogno un giorno davvero un'informazione che rimanga un filo equidistante, proprio non c'è.
Ma siccome non. Però io penso questo, Alessandro: siccome l'informazione non è equidistante, perché noi tutti, cioè, anche i giornalisti hanno delle
opinioni.
Delle opinioni. Io preferisco uno che le dichiara a sto punto.
Certo,
cioè,
certo.
Uno che dice: allora, noi facciamo un endorsement, ovviamente non negli articoli, perché poi loro distinguono molto bene. Gli articoli, per esempio, c'è questo fatto, no, che è molto importante nel giornalismo anglosassone, no? Cioè loro in un articolo di cronaca non mettono le opinioni, mettono i fatti, punto e basta. Poi fanno,
non è una peculiarità, è una regola, quella dovrebbe essere una regola, cioè sancita anche dal codice etico.
No, quindi quello che dici tu, dici un'informazione che sia equidistante e imparziale non si può avere. Loro ce l'hanno nei fatti, poi negli editoriali espongono loro stessi e quindi lì chiaramente fanno l'endorsement. E quindi tutti i giornali dicono, che so, stiamo con Trump, stiamo con Harris, eccetera eccetera. Adesso Washington Post quest'anno ha detto: noi non sappiamo scegliere, perciò non scegliamo né l'uno
nell'altro.
E nell'altra. Bene, dopo il mancato endorsement a uno dei due candidati alla Casa Bianca, il sito del Washington Post è sceso in un solo giorno da 4,9 milioni a 3,9 milioni di accessi.
Cioè,
ha perso un milione di accessi secco in un giorno.
Sai,
dopo
sarebbe...
non aver dato endorsement a uno dei due candidati.
Sarebbe però interessante vedere se ne ha persi più da un lato o dall'altro, cioè più i sostenitori di uno.
Lo sveleremo, perché avremo tardi, avremo ospiti, tutti coloro che non sono andati sul sito del Washington Post.
Un milione e quante altre persone?
Un milione.
Tutti. Allora, ci li mettiamo tutte queste persone?
Un apocalisse di pioggia,
dentro,
Maurizio,
Mauri.
Ha sconvolto in poche ore Valencia e il suo territorio. Il bilancio ancora provvisorio di 95 morti, un numero imprecisato di dispersi, polemiche per il ritardo con il quale è stato dato all'allarme alla popolazione. Io ti posso dire una cosa: sono veramente uno schifoso, un'orribile persona.
Sì.
Per aver pensato, lo devo dire, ragazzi, che di fronte a questa tragedia, aver pensato, appena volta non è successo in Italia, polemiche, mancati soccorsi, eccetera.
No, penso che l'abbiamo pensato tutti,
cioè, non è
alla fine tutto il mondo e il paese.
Siamo schifosi, siamo persone schifose.
Umani.
No, nel senso, voglio dire, è chiaro che non è che dico che bello che è successo non in Italia, però dico, sono tutte robe che di solito diciamo noi, no? Ritardo, l'allarme, polemiche.
Però questo ci fa capire quanto il cambiamento climatico esista ovunque e che magari non ci abbiamo...
Diciamo.
Sì, però sai, per alcuni è ancora un mistero.
Ed
in realtà,
anche più semplicemente che la Terra è molto più potente di noi.
Poi il giorno dopo alle 16, no, alle... Aspetta, alle 6.55, poi alle 6.47, poi alle 6.43, poi alle 6.57.
Ho capito la fascia, più o
poi
meno.
Poi 6.49, viva Trump, poi dice. Poi
ha variato un po'.
Ci sono delle persone, ho scoperto, che magari sono di centrodestra o di destra in Italia, che appoggiano Trump solo perché si presenta a destra.
Perché Trump.
Invece viva la faccia di Arnold Schwarzenegger, nostro amico che dopo avremo in studio, il quale ha detto: io sono un candidato repubblicano alle elezioni per governatore della California che ho vinto. Sono stato governatore della California, sono stato repubblicano, ma prima di essere repubblicano sono americano e perciò sostengo Kamala Harris, perché secondo me farà meglio al nostro paese rispetto a uno come Trump. Mi sembra
la faccia della bello, sincerità, no? Dell'onestà intellettuale e della capacità di prendere una posizione. Ripeto che anche se tu sei di destra, sei un repubblicano, io domando e dico, ma lo guardate in faccia Trump?
Un'amica fognaia che mi ha fatto sentire le fave di morto calde appena sforzate.
No, forse è la fognaia.
La fava del morto.
È un dolce, la fava di morto, ma sarà fognaia.
No, scusate. Io ho capito che c'aveva un'amica che andava per fogne, diciamo, lavorava le fogne e trovava i morti.
Fognaia.
E staccava le fave.
E gli staccava le fave. Invece no, è una fornara.
È
sono qualcosa di orga. Beh, ragazzi, è ancora, potrebbe essere la trama di un bellissimo film.
Bello da morire.
Un ottimo legal thriller. No?
Io ti ho detto
lo devo scrivere. Praticamente è una donna che di giorno fa una vita normalissima. Maria era giornalista in una carriera in una
redazione.
Bravissimo. Poi però la sera al calar delle tenebre si infila nelle fogne, trova i morti, gli stacca il pene.
E ti dirò di più, noi oggi lo scriveremo insieme a voi 3899 106 600.
Tutti insieme.
Scriviamo
ora,
questo romanzo.
Tutti insieme ora. Tutti insieme ora. All together now, Beatles.
Radio Rock Podcast.
Beatles con All Together Now. Sentiamo chi c'è, vai.
Attenzione,
sì.
Attenzione.
Sì.
Uomo in ferie, sì. Uomo in ferie.
Attenzione.
Ragazzi, vi saluto.
Sì, dove vai?
Domani weekend volante in Scozia per esigenze sportive.
Dopodiché
torno domenica sera e lunedì all'alba a Fiumicino, direzione Tokyo.
Ah,
vi sento il 18 di
fai uno stopover in Scozia e poi Tokyo. Seguici naturalmente. Allora, ragazzi, qui c'è una nostra amica che ci manda una foto. Giunta in orgasmo, giunta in amplesso con il nostro Claudio Morici. E ci scrive sotto. Vedi come siamo abbracciati. Ci scrive sotto: grazie amici di Radio Rock per avermi fatto conoscere questo spettacolo, questo artista illuminante, divertentissimo, delicato e veramente originale. Delicato. La nostra mamma amante di Radio Rock. Pensate che
vedi,
infatti c'è anche la dedica, c'è anche la dedica di mamma Trilli, amante di Radio Rock come me, scrive Claudio Morici.
Trilli,
il buon, grazie carissima che ci ha mandato queste foto molto belle, che testimoniano una passione e un amore profondo. Vai, sentiamo.
Allora,
ancora
gli amici li vedo veramente ogni tantissimo. Una volta ci si vedeva una sera sì e una sera no, adesso ci vediamo che ne so, due volte l'anno. Però la cosa bella è che quando te rivedi è come se te fossi visto il giorno prima.
No, quello certo.
E questo però... per gli amici, per quanto, siccome si parlava dell'alluvione, quelli che mi fanno veramente ammazzare sono quelli che dicono, no, ma la colpa è dei tombini che non sono stati puliti.
Sì, certo. Allora, ti dico una cosa, per quanto riguarda il discorso degli amici, io capisco che non ci si può vedere più tutte le sere come si faceva quando uno aveva magari 18 anni, 15, 16, 20,
sì,
però è anche una via di mezzo, cioè nel senso manca una volta ogni tre mesi, perché insomma
però
se no, altrimenti...
secondo me si selezionano in maniera naturale, infatti le amicizie importanti anche perché a parte per il tempo magari in qualche modo ti allinei, no, con le persone in sintonia con te, quindi in effetti alcune se ne vanno, ma anche senza dolore, cioè
qualcuno scrive a questo proposito: nel lavoro e nel palazzo non ci mettere mai il cazzo. È sessismo o non è sessismo questo, Martina?
Non ci ragiono.
No, fa schifo.
No,
orribile. È orribile.
No, però si dice.
Alessandro, è sessismo tutta la vita, secondo me.
Ma no, ma è un modo di dire.
Allora, ragiona su questa cosa. Tu sei una persona fortemente intelligente e sensibile. Ragiona su questa cosa.
No?
Perché devo arrivare poi alla botta finale.
No,
sono serio. Però non capisco. Allora,
la gelosia
così.
Non è una forma
non capisco, non è una forma
no.
La gelosia non ti aggiunge, ti toglie.
Ormai mi scivola.
Allora,
tutto
questo detto, come mai, ti faccio questa domanda, no? Come mai è declinato al maschile? Cioè, come mai chi lavora
la versione femminile, forse? ci sta, no, un istituto, no, di
però, scusa, ma se è un palazzo dei gay,
io quello che
è uguale, non ci mette il cazzo,
non ci mette il cazzo, dove sta il maschilismo,
eh? Cosa?
Il cazzo,
no, non ho capito, sì, bravo, allora non ho capito, non ho capito che cosa stai dicendo, scusa, come ti permetti, cioè, nel senso, okay, allora voglio dire, nel lavoro e nella vigna non ci mette, no, e non fa rima,
ma tua figlia però è lì, no, gna,
non fa rima, nella, no, legna,
esatto,
nel
lavoro, e se cogli la legna,
allora, ma cosa c'entra la legna,
la,
scusa, tu il detto dice,
devi
che tu non devi andare a fare sesso con persone
nel lavoro
e diciamo nel tuo nucleo abitativo, cioè, perché può crearti problemi, no? Però sottintende per me, Alessandro, una visione molto maschilista, ma sono serio, una visione molto maschilista, che la donna caga il cazzo, questo è il discorso, la donna rompe i coglioni, perciò,
no,
siccome la donna,
no,
sì,
è che può creare problemi,
siccome
in
la donna
invece,
la,
no,
donna ti può creare problemi, tant'è vero,
ma
che
no,
è delineata al maschile,
perché ci ha messo il cazzo,
no, li crei te, no, li crei te, li crei,
no, perché
se rompe il cazzo, dice,
perché se tu ti fai amante la vicina e vai, che ne so, o lei viene da te,
lei poi ti rompe i coglioni,
ma,
no, dai,
scoprono,
su,
ma magari c'è un vicino,
io quello che detesto di voi altri è l'ipocrisia, lo ammettetelo, è un detto maschilista, poi va bene tutto, però perché
non lo è mai
patriarcale, ma come mai, come mai non c'è al femminile, ti sei posto questo problema,
potrebbe essere,
no, ma non è il problema, Martina, il problema non è che potrebbe essere, non c'è.
Non c'è,
c'è.
Ma aspetta, aspetta, siamo sicuri che non c'è? Attenzione, lo scopriremo stamani.
Beh, ho capito, però c'è.
No, no, come... ma chi non c'è, sì.
È come
così,
no,
è
quando uno
sicuro
si dice sei un figlio, però, di puttana. Non viene mai detto sei
però
un figlio.
Però quello è molto più,
no, ma è tutto...
secondo me quello è davvero maschilista. Sei un figlio di puttana, è proprio, ti voglio insultare tua madre per colpire te.
No,
quindi
poi io
quello
dico,
io lo trovo molto maschilista.
Io dico che poi magari queste cose noi le utilizziamo senza voler fare del maschilismo, magari, però senza renderci conto da dove vengono.
È culturale, infatti.
È culturale. Allora, che secondo me questa cosa qua di questo detto, come tanti altri detti, è una roba un po' maschilista, insomma, no, ragazzi, ma non è che sto accusando nessuno, cioè non è che ho puntato il dito, ho detto,
no, la verità, io su questo ci devo riflettere perché non ci ho pensato, e ad altri sì,
la nostra Sibilla ci dirà esattamente, no, qual è la sentenza.
A me sinceramente fa riflettere il fatto che è un detto che potrebbe essere anche al contrario, no? Nel senso, tu donna, tu ragazza, insomma, no? Non ti scegliere una persona con la quale andare a letto nel tuo posto di lavoro o nel tuo palazzo. Perché però esce fuori sto pisello?
Perché è una questione di rima con palazzo, allora potremmo dire.
No,
non
è
ti
stata
far
fatta
mettere
apposta
il cazzo.
Ma no, è stata
io,
fatta
esempio,
apposta, dai.
Essendo un po' trasversale.
Poi anche questo è maschilista, far mettere, come se la donna non avesse nessun potere, no? Se lo fa mettere.
No, lo fa mettere, vuol dire ti sto dicendo tutto, lo stai facendo mettere, l'hai scelto te.
È sessismo, secondo
me. Io essendo
me.
Un po'
vai,
trasversale uso un altro detto, sì, dove si mangia il pane e non si mangia la carne.
Mauri, questo, beh, a carne, questo è trasversale, Mauri.
Sia la vagina che il pene sono fatti di carne, per cui è trasversale.
Nel palazzo e nella fatica non metterci mai la figa.
Oh, ecco qua, sì.
Palazzo e nella fatica. Vabbè, però io non ho mai sentito uno dire questa cosa, quindi riflettiamo sul fatto.
Da oggi potremmo dirla,
da oggi la lanciamo noi praticamente.
A proposito dei comunisti, raga, ieri hanno fatto i nuovi cavalieri del lavoro, eh. E chi c'era a mezzo?
Marina, sì.
Chi c'era in mezzo?
Marina Berlusconi ieri ha preso il cavalierato.
Perché ha lasciato la suspense così? Sì, voleva che lo dicessimo noi,
il
no?
Il lavoro, Martina, attenzione.
Allora, una tregua posticcia fra le due principali famiglie malavitose della città per il prossimo matrimonio tra i rispettivi rampolli riduce drasticamente il numero di cadaveri disponibili nelle fogne. Così la protagonista è costretta a cacciare altrove. È sessismo o non è sessismo?
Ma che cosa? È la trama del libro?
No, che ne so, chiedo. Vabbè,
è un legal thriller.
Comunque, più che una storia di Tom Clancy, mi pare un'avventura di Maria Sole, la donna in carriera che de notte,
perché no,
va in giro a strappare.
Potrebbe
l'attributi
essere.
Ai Mauri.
Perché no? Perché no? Segna, Mauri, scrivi, Mauri.
Segna,
qui
Mauri.
Poi io ti do le idee, le cose, tu
segnato,
non le segni.
È sessista perché è sempre colpa nostra, non è mai colpa loro.
Radio Rock Podcast.
Molto velocemente, Mauri, dunque buongiorno a tutti voi. Telegram, ripartiamo
molto
da
velocemente,
per esempio alla Jeffrey Deaver.
Ecco, bravissimo. Quanti peni trova? Quanti morti ci sono in quelle fogne? Infatti, questa è la storia, no? La storia prevede questo, insomma. Intanto, ragazzi, devo dire una cosa. Visti ieri Brit Floyd, ci scrive Stefano, nostro Stefano. Visti ieri Brit Floyd, spettacolo. Mega
No, vabbè, che non succede? Fa così, dai. Volevo starnuto. Torneranno, Emilio, dai.
No. No, volevo starnuto. Benvenuto. Scusate, mega galattico al di sopra delle aspettative. Tornerò l'anno prossimo per i 50 anni di Dark Side of the Moon. Vai, sentiamo ancora, vai.
Scusate. Buongiorno ragazzi, il detto al femminile non c'è perché le donne sono più sveglie degli uomini.
Sì.
I maschietti hanno fatto una vita, no? I maci, i mariti che avevano amanti, doppi amanti, quando in realtà i veri impicci facevano le mogli. Però più sveglie non si mettono.
La frase potevo pure non dirla. Però.
Allora, è sessismo o non è sessismo questo qua?
Cioè, lui voleva non esserlo, però poi lo è stato.
Lo è stato. Allora, chi ha detto? Ma chi l'ha detto, Manolo? Che,
ma chi
che fammi capire che il che gli uomini. Emanuele, volevo dire, Emanuele. Chi ha detto? Emanuele Forte. Chi è il nostro Emanuele Forte?
Sì. Fai schifo, Emanuele. Scusa.
Allora, dico, chi è che ha detto, Emanuele, che le donne hanno fatto un casino e gli uomini no, hanno fatto hanno tradito gli uomini, hanno tradito le donne,
che
da
poi
sempre,
posso
dai.
Rispondere anche quello,
e poi che cazzo c'entra
a quello di prima che diceva, no, il detto è perché è sempre colpa di maschietti, in realtà quel detto sì. È maschilista, sai perché ci ho pensato? Perché sottintende che a sedurre è la donna, perché dice non ci mettere il cazzo, quindi
cioè, come
tu,
se tu fossi passivo,
quindi tu devi in qualche modo controllare una tentazione,
sì,
chi è la tentatrice in
bravo
caso?
Bravo guarda, io la trovo di un sessismo, io la trovo di un sessismo,
non ci mette il cazzo,
ragazzi, io la trovo di una
tentazione,
di un sessismo
terrificante,
ragazzi, la trovo di un sessismo terrificante, perché il fatto di dire poi tra l'altro non c'entra niente col tradimento, cioè non mettere, cioè non fare
sì,
sesso nel lavoro,
un single,
non fare sesso nel lavoro o non fare sesso dove abiti, vuol dire semplicemente che se tu poi un domani vuoi interrompere quella relazione, quella persona te la ritrovi, no, è perché te la ritrovi
sì, sì,
al lavoro, che
spade.
Ci può stare, però vale per tutte e due, perché il cazzo, certo. Scusa, non ho capito. Allora, la nostra Alessandra, che è maschilista, ci scrive questo, il detto al femminile non c'è perché non ci serve, noi sappiamo gestire, o forse questa cosa è femminista.
Ma non è vero, ma che
noi
sai
sappiamo gestire.
Gestire. Ma che sai gestire, sappiamo se gestire. Te capita che te innamori al lavoro... O ti innamori nella palazzina tua, ma che sai gestire? Se poi sai gestire quelle che sono le pulsioni dell'amore, quindi che sono, no, voglio dire, irrazionali, cioè, non, probabilmente non ti sei mai innamorato.
Allora, il detto non è sessista, ma è endocrinologicamente ovvio e banale. La quantità di testosterone è 10 volte superiore alla donna dell'uomo, infatti porta l'uomo a non essere in grado di gestire. Tanti la dicono sta cosa, però.
Questa è una bella giustificazione.
La produzione e la messa in circolo dello stesso nell'organismo.
Però
cara,
che a volte
non è
tira.
Colpa mia, è
il
mio testosterone.
Cazzo,
più o meno sì.
Però a volte è vero che ti tira anche... No, anche no, che
sei
tu non vorresti.
Lo so, ma Mauri, ma guarda che vorresti? Succede pure a noi comunque. Te lo dico. Cioè,
ma succede
a
tutte e due i sensi, e non vorresti. Aspetta, fermo. Ti regoli
adesso,
aspetta,
no.
Aspetta, non lo fare.
No, non lo
ti regoli, oppure lo fai, come diceva direbbe Tamburello. Oppure
metto?
Lo fai e ti
succede...
assumi le responsabilità di quello che
scusa,
fai.
Se mi succede in trasmissione, che c'è
ciò
che
porta
faccio?
A comportamenti non propriamente logici e razionali. E difficilmente gestibili, banalmente semplice. Al femminile non c'è, scrive Igor, perché se il matrimonio finisce anche a causa di un tradimento della parte femminile, chi ci rimette maggiormente è sempre l'uomo.
Siamo andati addirittura sul diritto di famiglia, praticamente.
No, tu hai visto che da questa frase, per me maschilista, abbiamo tirato fuori tutto il maschilismo che c'è nei nostri ascoltatori. Non so se hai notato. Vai, sentiamo progressisti.
E allora, quando uno dice, per dire una cosa bella, dice una figata, e quando dice una cosa brutta una cazzata, non è sessismo pure questo?
Sì, allora. Allora, è sessismo al contrario questo qui? Una figata. Secondo me è sessismo e maschilismo pure questo.
Beh,
è maschilismo pure questo. È maschilismo pure questo. Perché,
tutto maschilismo e
perché
tutto sessismo.
La figa è una cosa meravigliosa per noi eterosessuali, per noi uomini eterosessuali, maschi, bianchi, cisgender, no? Ma le facciamo noi le regole. Lesbiche non contano nulla. E invece loro. È una cazzata perché il cazzo ci fa schifo, no? Questa è la cosa perché noi, che però non è vero, stanno tutti su Grindr, tanto per cominciare, quindi tutti quanti sposati,
Ma tu, non può essere tutto sessismo e maschilismo e dai, che
allora io ci sono passato nell'ufficio, nel palazzo, e poi aggiungerei però anche la palestra. Ma dice Marco, vabbè, la palestra è più semplice cambiarla, dai, male che vada, cioè male che vada la palestra,
però
te ne trovi in altra.
Come lo cambi il detto? Palestra non deve essere l'ultimo.
Eh no, sto dicendo, la palestra non lo metterei nel detto, perché la palestra la puoi cambiare, quindi non
tanto. Beh, se poi sei vicino a casa,
è un po' più complicato. Scusa, un conto cambia la palestra, che con la borsa vai da un'altra parte, un conto cambiare casa,
un conto cambiare lavoro, no?
Se può fare pure quello.
Basta, ragazzi, non fa, perdiamo tre ore su una stronzata. Dai, ci sono 200.000 messaggi.
Allora dobbiamo chiudere la trasmissione.
No, dai, veloci, dai, sono 200.000 messaggi.
In realtà penso che in parte ci abbia ragione la... non penso, in realtà se ne sono abbastanza sicuro, da un punto di vista anche proprio neuroscientifico e neurofisiologico funziona così, cioè il testosterone alza l'aggressività e quindi è normale attivarsi di più. Ma banalmente, al di là delle questioni scientifiche o meno, ma può essere una questione materiale? Cioè, chiedo,
io non ho capito un
cazzo. Ma cazzo, ovviamente la fregna no. Cioè.
Ah, no, materiale, lui dice una questione.
Ah, no, che è meccanica.
No, ma non è. Ma allora tu dici non mettere, ok, ma il punto che dico io, Lorenzo, è perché esiste questo detto. Come dire, riferito al maschile e non riferito a tutte e due, cioè nel senso, sì, è chiaro che mettere, se l'avessero voluto fare al femminile mettere, avrebbero usato un altro verbo, però voglio dire, il punto è che perché non c'è al femminile, riflettiamo, perché dopo avremo un esperto di questioni femminili.
Radio Rock Podcast.
Terza prova la solista del frontman degli Arthur Bridge, della band di Slash, Miles Kennedy, nel lavoro nel palazzo. Non ti scegliere mai il cazzo. Questa potrebbe essere la versione femminile, secondo Ernesto.
È femminile eterosessuale.
Invece, se vi piace, c'è quest'altra che propone Boris, non Boris Sollazzo, un nostro amico che si chiama Boris. E beh, insomma, è un altro. Insomma, un altro numero, quindi tendenzialmente direi che è un altro. Nel lavoro e nel palazzo non c'è figa e non c'è cazzo. Questa è, secondo me, più appropriata, come la vedi, no?
Sì, beh, un po' più, diciamo, bilaterale.
Allora, Martina Caronna intanto giustamente ha sottolineato un mio sessismo, perché io prima ho detto, dopo torneremo con un esperto di questioni femminili, quindi fammi capire, l'esperto è uomo e le questioni sono femminili, giusto?
Io ha ragione.
Ha ragione. Io a mia parziale discolpa posso dire che siccome sono abituato a dire l'esperta, è sbagliato anche questo fatto qua. Che io dico sempre torneremo con un esperto e non con un'esperta. Ci avete fatto caso effettivamente pure
sì,
a questo?
Sì.
Perché? Perché l'esperto principalmente è un uomo. Ecco qual è il problema, zozzone.
Ma come allora, quando capita in un gruppo di persone e dice ciao ragazzi, anche cioè se a maggioranza femminile capita questa cosa, c'è un uomo, tu usi i ragazzi.
Bisognerebbe dire ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Però io dico
diciamo
una cosa,
ciao
Alessandro.
A tutti.
Questa tua resistenza, no, nei confronti di questa cosa, ma non ti rendi conto che è semplicemente un'abitudine? Cioè, noi non siamo abituati, quindi
io
ti suona strano.
Quell'elisione lì. Troviamo una cosa, mettiamoci un suono. Fa schifo al cazzo proprio il suono.
Ciao raga.
Ragazzo.
A me personalmente mi dà più fastidio ciao raga che ciao ragazze. Però insomma,
ciao raga è un
una cosa molto leggera. È molto leggera. Cioè, tu immagina la leggera. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Facciamo una cosa. Ciao ragazze.
Ma perché non siamo?
E basta.
Ma perché? Se ci sanno pure.
Ci va un suono. Emilio, è anche una questione di
ma
estetica.
Ma chi ha detto ciao un suono?
Dove ha letto? Ma che cosa? Ragazzi, dai, uno schiaffo.
C'è la fobia dei vocali.
No, perché
non hanno le vocali.
Ale, secondo me è perché io rifletti su sta cosa. Secondo me è perché non sei abituato. Non sei abituato a sentirlo e quindi ti fa strano.
Cambiamo, facciamo ragazze.
Ma perché ragazze?
In effetti, se pensi tipo in Germania, cioè la lingua tedesca, quante parole finiscono le consonanti? Che noi forse non siamo tanto abituati.
Sono brutto, infatti.
Ma chi l'ha detto? Ma chi ha detto?
Di una parola tedesca?
Welten Schau.
No, questa mi piace.
No,
Welter Schaung è bello, c'ha un significato meraviglioso.
Che ne so, Kunst
è bello.
Kunst,
bruttissimo.
Scusa, non c'era quando si chiamava Strunz.
Vabbè, che c'entra questo?
Buongiorno,
belli di casa. Credo che oggi si scambi una frequentazione occasionale per amicizia e ci si faccia scudo degli impegni moderni per dire che non si ha tempo. Pensiero di un quasi 55enne catapultato da una realtà di provincia a una metropoli come Roma. Purtroppo. A volte secondo me anche sì, ma a volte ragazzi non c'è proprio tempo.
Siamo proprio schiacciati da una serie di scadenze.
Non è solo il tempo, è anche la stanchezza, che alle volte uno è stanco, la sera va a casa.
E poi magari rispetto a quando eri più, diciamo, giovane, vai ad abitare in zone un po' più distanti. Una città come Roma, devi programmarla questa cosa.
Ok, qualcuno dice che nel migliore dei casi Trump vince. mentre nel peggiore dei casi Trump dice di aver vinto e se i democratici gli contestano la vittoria scatenerà la guerra civile. Purtroppo con estremo dispiacere, costernazione e disagio, il prossimo presidente sarà Trump, secondo
me.
Già ci ha provato
questa visione,
perché
questa
quella
visione.
Follia a Capitol Hill nasce da quella sua voglia di non ammettere
e ancora sta qua questo.
Ecco, sì, appunto. Vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno a tutti.
Vai.
Ieri ho iniziato a vedere Qui non è Hollywood su Disney Plus.
Com'è?
Ho visto le prime due puntate.
Sì.
Ma non lo so, diciamo che non è che si sentiva troppo la mancanza di una mi dà l'idea come se fosse una trovata veramente commerciale inutile.
Beh, trovata commerciale inutile, così la boccia dopo le prime due puntate.
Vedere questa... una storia vera
con gli attori. Però se ci pensi, sì, però perché
è
una storia
cose
recente. Perché
fatto,
insomma, ragazzi,
sì.
Vero.
È vero.
Gian
apprezzato.
Maria Volonté è stato eccezionale in Aldo Moro, nel caso Moro di Ferrara. Cioè, nel senso,
anche Dahmer ci ha vinto un sacco di premi. Ma scusa,
si possono. Il problema è come si fanno queste cose. Non è che non si possono fare.
Ma perché dici insuvi da solo quando dici che
fa così. Allora, sentiamo chi c'è, vai, 3899-106-600, vai.
E allora perché si dice solo hai rotto il cazzo e non hai rotto la fregna?
Ragazzi...
Hai rotto il cazzo è proprio però mi hai... Cioè, è palesemente un uomo che lo dice, a un uomo, una donna, però è un uomo che esclama questa cosa.
Perché... Del... Si lamenta di qualcosa.
In effetti è così, cioè nel senso non c'è la declinazione femminile.
Non è sessista quello. Poi vabbè, poi alcune cose le continuiamo a dire perché vabbè siamo abituati e va bene.
Io sto ancora a cercare di capire che voleva dire ieri quello quando ha detto sangue di bue, sangue di vacca. Che vuol dire? Spiegate per favore.
Allora, Martina, vuoi spiegare per favore questo signore?
Allora, secondo me questa qui è una cosa veramente becera, perché il sangue di vacca sarebbe il sangue mestruale, praticamente, perché parlavamo di quello, no?
E allora?
Quindi una donna è una vacca.
Ah, una donna
ora,
è una vacca.
Ora, per il momento, per quanto vi riguardi, io essendo animalista, a me mi sta pure bene. Ma il problema è che cosa significa vacca, cioè l'accezione vacca nella società
è
e è quella la cosa
sta
schifosa.
Sta per puttana praticamente,
sì,
vogliamo dire così.
Forse anche un po' peggio,
anche
perché
peggio.
La vacca
Troia.
È la puttana un po' trucida.
Infatti
forse.
Troia non è, scusa, Troia non è, Troia sarebbe una vacca, no? Troia è una vacca. Troia vuol dire vacca?
Vuol dire vacca?
Certo, Troia vuol dire vacca.
Sì. No,
Troia, etimologicamente vuol dire vacca.
Ma
Troia vuol dire
quale lingua?
Ma mai sentito?
No, davvero,
greco.
Non lo so. Non
no, no, neanche io, è greca
Troia
forse.
Vuol dire vacca.
Ok,
okay. Troia vuol dire vacca.
No,
vuol dire Troia, cioè vuol dire vacca. Vuol dire
sì, l'ho capito,
Troia,
perché
puttana.
Non sapevo questa.
Che ne so.
È la femmina del maiale.
Maiala, sì, insomma, maiala.
Maiala.
Vacca,
maiala,
nel senso, in quel senso lì.
È la versione più volgare del termine scrofa.
Quindi se usa pure scrofa.
La scrofa. No, perché
però
fanno molti
sono
figli
due,
questi animali.
No, in realtà sono due animali che vivono nello stallamico del
no, ma poi viene...
filoso sporche.
Non,
cioè,
non è per il
per
fatto che
proprio...
fanno una grande figlianza, no, non lo so.
No, anche, cioè comunque diciamo l'animale
da... Vogliamo
chiedere
a ChatGPT?
Chiediamo a ChatGPT. Vabbè. Però capito, cioè, quella è una cosa proprio secondo me di un veramente
di un
becero, becera, cioè non so come definirla diversamente.
Bene, bene, allora diamo una canzone di David Bowie e torniamo tra pochissimo. Non mancate
con un aspetto di
Rose, con un'esperta.
Un'esperta,
un'esperta di vacche.
Radio Rock Podcast.
Motorhead con Hellraiser. Allora, vi ricordate la teoria della sirena di How I Met Your Mother? Ve la ricordate la teoria della sirena? Qualcosina, dai. Raccontacela, raccontacela Luigi, la teoria della sirena. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Ci scrive Giulia. Sono d'accordo con Emilio, ma con motivazioni diverse, cioè spesso si dice che relazioni nel luogo di lavoro portano problemi, ma non capisco se due persone sono insieme e separano l'ambiente casa lavoro rimanendo professionali, perché separarli? Maurizio, perché? Perché? Ma io penso al dopo, cioè non penso al cioè io immagino che due persone, a meno che non hanno un ruolo diciamo così di capo e persona subordinata,
vedere.
Allora lì nelle grandi aziende ti spostano, no? Nel senso tu lo dichiari alle risorse umane, il capo va da un'altra parte, la collaboratrice va in un altro settore, eccetera, per evitare che ci sia una rispondenza diretta.
Altro riflesso sessista e patriarcale indiretto. Sì. Perché il capo è la collaboratrice.
Hai ragione. Quando hai ragione. Allora, quando
la maggior parte delle volte purtroppo è così.
È statistica.
No, nel senso che risponde in realtà ad una realtà lavorativa.
Hai ragione.
Molto spesso il capo è un uomo.
No, però hai ragione che bisogna cambiarlo il linguaggio. Perché se cominciamo a cambiare il linguaggio, cominciamo a cambiare anche un po' il modo di percepirle certe cose. No? Perché io non ho detto statisticamente il capo è, ho detto il capo era sotto, certo, perché il capo, certo, e non la capa e il collaboratore.
Perché viene automatico in maniera,
sì, è vero, è che a volte è anche un discorso di semplicità, nel senso che se no avresti dovuto fare una frase molto più lunga, però ha ragione lui. Scusa, io prima,
vero,
ho detto,
vero, vero,
vediamo il sessismo che c'è all'interno di nel palazzo e nel lavoro nel palazzo, non ci mettere il cazzo, e allora c'è anche qua,
giusto,
in questo. Quindi però io penso che sia per il dopo, cioè sia per il fatto che due persone, sì, si possono lasciare, e può diventare complicato, sì, ma per loro
ci può essere
gestire
un conflitto di interessi,
ma non solo, ma ci può essere anche la difficoltà, ma
pensa proprio il quotidiano,
avere a che fare quotidianamente con una persona, soprattutto nelle prime fasi della separazione, quando,
sì, esatto,
Insomma è tutto
non
più
è
delicato, ma anche se è consensuale,
insomma,
anche se è consensuale, ci sarà un vulnus, una ferita,
certo,
un qualcosa, e tu devi vedere la persona, certo, tutti i giorni, ma non avresti bisogno mai di un breakout. Tirocchi si sente che si trattiene, sì, è vero, vorrebbe sentire che sessismo e maschilismo, e aggiungerei anche politicamente corretto, sono cagate pazzesche, ci scrive.
No, io non penso questo, io penso una cosa molto chiara che ripeto sempre, e cioè dobbiamo avere la forza, noi spesso diciamo, no, che non siamo, come dire, non approfondiamo mai, ecco, noi dobbiamo avere la forza di distinguere, è lunga, è tosta, ma di distinguere caso per caso, perché sono sempre stato convinto che il mischione e la pialla renda inefficace la lotta che combattiamo. Se tutta è una cosa, niente è più quella cosa, per cui non può essere.
Vabbè,
quindi dovremmo avere la forza,
però chi ha detto
caso per caso,
è
di metterci,
no, noi stiamo parlando di un caso specifico,
sì, però poi ne abbiamo infilati 4-5, allora diventa tutto sessismo. Allora la tentazione
questo
quella,
sì, questo no, eccetera.
Però raramente si fa con questa.
Allora, non è affatto sessista dividere l'umanità in noi e loro. Uno può avere il testosterone al massimo, ma essere sinceri e scegliere una relazione, aperta è una possibilità che prendono in considerazione pochi uomini dediti al tradimento, perché in realtà non lo sopporterebbero. Sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Vabbè, regà, però così non si può più di un cazzo.
Infatti.
Oddio, ma che è maschilista?
Sì. Allora, chiudiamo la discussione. La ratio era: 1. Rivalorizziamo la figura femminile nelle maestranze di carpenteria. 2. Riserviamo più posti di lavoro alle donne e aboliamo tutti gli uomini. Dunque, io al primo appuntamento arrivo sempre prima, ma poi faccio giri e mi presento in ritardo. E al primo appuntamento non c'è mai il seguito con il secondo, ci scrive una persona. L'ultima volta che ho fatto l'amore con una canzone è stato 30. Boh, che ne so, vabbè. Ma no, però io adesso il messaggio. Vabbè, comunque sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, l'italiano è sessista, quindi facciamo una bella cosa, parliamo tutti in inglese e ciao.
Io penso che
basta parlare di sessismo, mi sono stancato.
Ora c'è una bestemmia con l'asterisco.
Scusaci, possiamo chiedere.
C'è una bestemmia con l'asterisco. Effettivamente, perché Dio deve essere per forza un uomo, cioè uno considerato un uomo?
In realtà, se noi ragioniamo filosoficamente, quella è una rappresentazione iconografica. In realtà, c'è due entità.
Kevin Smith che l'aveva fatto Alanis Morissette,
sì,
cioè, Dio è Alanis Morissette.
Si può interpretare come lo si vuole, quella è una rappresentazione
data in un dato momento, data da un dato stato un po' patriarcale.
Abbiamo qua un cavallarizzo che dice: Emilio, mi farai nero, ma secondo me l'estremismo woke come il tuo è ciò che farà vincere Trump in USA. Ma quale estremismo? Ma dove è questo estremismo? Dove sta questo estremismo? Non ho capito.
Vabbè, estremismo è un po' sbagliato come termine.
Dai,
ripeto, il piallare tutto, sì, fa il gioco di invece chi resiste.
Ma io ho piallato tutto, scusa. Ho detto semplicemente.
Emilio,
ha detto Emilio.
Però diciamo che tu facciamo che ognuno incarna una parte, no? Come fosse un ruolo. In questo momento tu incarni il ruolo del, come dire, dello strenuo difensore della cultura woke, ma non è Emilio Pappagallo nello specifico.
Io, secondo me, questa cultura woke, vorrei capire che cazzo vuol dire, perché non so neanche cosa sia. Cioè, non è che si mette tutto sullo stesso piano. Cioè, all'interno dei cosiddetti woke ci sono anche persone che dicono un sacco di stronzate. Quindi voglio dire, io proprio, anche se ti parlai di cultura woke, sono come quelli che dicono: è la cultura gender nelle scuole, ci vogliono far credere che sia tutto allora, voi che dite cultura woke, parlo di Emiliano Rubi in principal modo, questi destrorsi,
oggi lo avremo ai
questi destrorsi che parlano di cultura woke sono gli stessi che dicono cultura gender, però perché cultura gender ci fa subito Giorgia Meloni o Maria Dinolfi, cultura woke ci sembra invece una cosa che si può dire, non si può dire.
Regà, molto chiamo pure la parola ciao, tanto per cominciare non è sessista, non è per maschi e femmine,
Cioè ciao viene dal latino ciao, che era schiavo hostess, si utilizzava quando incontravi una donna, pensa, gli dicevi ciao, che
ma non era ciao, è su ragazzi e ragazze,
lasciatelo esprimere,
ma perché capite,
non lo so, non lo so. Allora forse voleva fare della facile ironia,
ma l'hai capito stamare, no?
Troia vuol dire maiala,
ecco, troia vuol dire maiala, quindi brutta leva di una troia di una vacca, che vuol dire?
Come aspetta, ridilla.
Brutta leva di una troia di una vacca.
Brutta leva?
Sì.
Brutta leva?
Ha scritto Roar, che ne so. Allora, quando Odoacre entrò a Roma per conquistarla, trovò tutti riuniti in un grande teatro, intenti a decidere se il termine barbaro fosse sessista o meno. Non partecipò alla discussione, credo. Dai, ragazzi. Allora, vediamo un po', sentiamo ancora chi c'è, vai velocemente.
Io mi chiedo, ma siamo sicuri che tutte queste cose, no, sulle frasi patriarcali, maschiliste e così via, che sono sacrosante, però non distraggano effettivamente da problemi un po' più concreti, tipo adesso ci stanno due ragazzi in Argentina che sono stati fermati perché hanno avuto una bimba surrogata, no?
Sì, ma perché non si può parlare anche di quello,
non ho capito. Ma parlare di tutte e due.
Cioè, noi parliamo di tutto, cioè, non si può parlare di quello e di quell'altro.
Non capisco questa vostra ragionare...
No, ragazzi, anche questa è un'ipocrisia, cioè, ma dite che siete contrari,
senso unico.
Non dite, no, però ostacola il parlare,
sì,
di altre
è meglio,
cose,
no? È più sincera come cosa, dici,
appunto, ma dite che siete contrari, dai.
Sai che ragazzi, cosa, però?
Ma quando una dice che fregno,
ma ragazzi, però quella lì, io, allora, però io spesso a me non fa impazzire la terminologia, però è evidentemente un modo per riappropriarsi da parte del femminile di terminologie maschili, convertendole,
sì, anche perché si dice pure fico.
Sì, infatti, no,
sì,
certo,
ma
non
è
lo frutto, certo,
lo frutto,
certo.
Ma dico che ogni volta tiri fuori questa cosa pure, cioè uno oscureggia, patriarcato.
Ma che cosa, no, cosa dite? Ma cosa dite?
Vedi,
cosa dite? Quanto
che pure Alessandro, ecco, come diceva prima.
Che paragoni fai?
Fa come se fa coi matti, cioè ti dici la siete da beve.
Comunque guarda, quando devono
fare, hanno una visione, io mi preoccuperei di questa cosa, hanno un'idea di te che è strana,
No, io c'hanno un'idea di me, io ragazzi c'hanno un'idea di Maurizio, c'hanno un'idea anche di te che è strana, perché io ti conosco e non è vero quello che loro dicono di te, tu non sei così come ti descrivono,
c'hanno un'idea di noi,
ma quello è ovvio ragazzi, noi facciamo una trasmissione, non ci conoscono, e a volte noi parliamo anche esasperando determinate posizioni per prendere l'archetipo dell'idea, e ci sia, a me non mi interessa quello che loro pensano, cioè mi interessa, ma lo relego a quel posto che ha, e cioè senti una trasmissione, ci sono delle posizioni, ti avvicini e pensassero quello che vogliono. Io penso questo, cioè penso che poi uno, oltre a dover parlare, identificare tutto con no, questo è patriarcale, poi servono i fatti, e io penso che invece nella comunità,
ma no, anche rispondo come risposta a lui, facciamo tutte e due, facciamo i fatti, ma facciamo anche questa roba qui, no?
Anche perché credo che i fatti avvengano dopo la discussione, cioè nel senso,
però Marti, però guarda che noi fortunatamente questo tempo storico è vero che c'è tanto da fare, ma questo tempo storico, la cosa bella che sottovalutiamo è che invece si parla tanto, fortunatamente mi sembra, però che ci stiamo fermando
a
quella parte là,
la novità, torniamo tra poco. Radio Rock Podcast. I visitors, loro sono gli Arctic Monkeys, cari ragazzi. Allora, io penso che a me piacciono tutte quelle situazioni nelle quali devi mettere un pochino, come dire, a combattere con te stesso, no? Che ti devi mettere un po', devi un po' pensare alle situazioni, devi un po' lavorare su te stesso, no? Non mi piacciono le cose facili. Comunque, Radio Rock presenta giovedì 31 ottobre Halloween Night, Don't Stop Me Now al Wishlist Club, due DJ, due console, il meglio della musica rock anni 80, per trascorrere in nostra compagnia la notte più paurosa dell'anno. Ingresso 5 euro in lista, scrivendo ora il tuo nome, cognome e numero dei partecipanti via WhatsApp o Telegram al 3899 106 600. Quindi giovedì 31 ottobre a partire dalle 22, Halloween Night, Don't Stop Me Now, Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. E poi sentiremo tuonare il nostro Emiliano Rubbi, che dirà non ci fanno più dire niente, è una cosa vergognosa, adesso ci insegnano anche il gender fluid, la teoria dei cell, la teoria dei woke, non si può più dire nulla, no, non si può più dire nemmeno cazzo e cazzotti.
No, facevo una riflessione, prego Maurizio, rispetto a tutto questo. Adesso
no, tra
capisco...
poco qualcuno ci dirà vabbè, ma cazzo e cazzotti è un detto, non è sessista,
no, niente,
no?
Cazzo e cazzotti
è una cosa perché lì siamo arrivati, è una cosa goliardica, allora che c'entra, ma vale pure per la donna, che c'entra?
No, sentendo i maschi che mandano questi messaggi, sì, e anche il magari anche dalla voce si capisce, no, l'età presumibile che potrebbero avere. Adesso capisco perché abbiamo l'esigenza di difendere i nostri confini. È un po' come avere l'esigenza di difendere i nostri privilegi. E i maschi della, anche della mia età sento che sono veramente molto restii
al cambiamento.
Sì. Ma non è il cambiamento della parola, secondo me, è il cambiamento dello status che hanno,
mentale,
a cui sono abituati.
Diciamo che il cambiamento in generale per l'essere umano è sempre, uno scoglio. Se qui il cambiamento tu lo senti come una perdita di identità, secondo me ti manda proprio in tilt.
Tutti, infatti, tutte le reazioni che tu hai rispetto a, per esempio, al cambiamento del linguaggio sono tutte quante molto poco sostanziali, sono tutte quante di difesa, cioè come dire, ma perché dobbiamo farlo? Ma si è sempre detto così,
ma viene la domanda
ma
di dire
cosa
perché
cambia rispetto alle questioni sostanziali, e tu fallo e poi fai anche le questioni sostanziali, no?
Ma soprattutto tu prova a farlo e vedi se magari le situazioni, le questioni sostanziali poi hanno un effetto da questo cambiamento.
Ma soprattutto cosa ti toglie dire buongiorno ragazze, no? Ma di
a
quale
parte la vocale finale,
ma di quale detto state parlando, ci chiede Azadè. Stavamo parlando di del detto
Azadè.
Com'era il detto, non mi ricordo mai, nel lavoro il palazzo non ci mettere mai il cazzo, cioè che è un detto credo romano, prevalentemente romano, sessista, adesso mi avrò no, sessista, cosa incredibile, che sta a significare sostanzialmente non avere delle relazioni sessuali con persone al tuo, nell'ambito del tuo ambiente di lavoro, nel tuo ambiente, diciamo così, di vita. Secondo me il detto è sessista, scrive Marta, ma non vuol dire che le donne sono pesanti quando finisce la storia. Vuol dire che l'uomo non riuscirebbe a tradire tranquillamente perché è più controllato, considerando che si tradisce soprattutto al lavoro con i vicini di casa. Quindi meglio che trova una in altri contesti e poi la tradisce al lavoro. La donna invece non può tradire, ecco perché non c'è al femminile. Olè, Marta, sono molto d'accordo.
Veramente a livello
sono molto d'accordo. Però tu immaginati che ti trovi una vicina con cui fai sesso, poi magari il sottinteso qual è? Che magari tu sei sposato oppure c'hai e quella vicina ti viene a bussare a casa,
come,
capito?
Come se lei sia anche un po' prescudato che lei voglia una cosa seria, magari lei è la prima che ti sfangula.
No, perché la donna è una matta, la donna è una matta,
no,
secondo questi signori,
quella che vuole
che
una cosa
rompe
seria,
i coglioni,
ma chi l'ha
poi,
detto,
no?
Ma chi l'ha detto che vuole una cosa seria?
Oppure una pazza che te vuole creare problemi,
la tentatrice che ti ha tentato,
vabbè, comunque la metti, non mi pare tanto, e poi è completamente sbilanciata evidentemente, no?
Conti fatti, non è che cambia molto. In un modo o in un altro nella vita lo abbiamo un po' tutti al culo, no?
Vabbè, questo diciamo
questa può essere
un altro discorso, un altro discorso
di partenza. Però una che unisce tutti e tutte nel lavoro e nel palazzo, c'è sempre qualcuno che scassa il cazzo.
Però
lavoriamoci su.
Nella casa e nel palazzo non avvolgere la figa sul cazzo.
È anche poetica.
Non è male.
Abitare.
Buongiorno ragazzi e ragazze. Posso spezzare una lancia a favore del buon vecchio Alessandro?
Vai.
Avete veramente rotto i coglioni. Mamma mia, che palle!
Non si può più dire nulla.
Più di niente.
Eccola, dai, via, a posto.
Non si può più di niente.
A posto, abbiamo risolto.
Alessandro,
ciao raga, sembri Mr. Burns in una puntata di Simpson che col cappellino girato al contrario fa finta di essere giovane.
È vero, Mauri, perché ciao raga, non lo puoi dire.
Stamattina un baffanculo a correre.
No, ha ragione.
Stamattina no.
Voglio bene, ha ragione.
E non correre sulla corsia ciclabile.
Io sono d'accordo con Alessandro Tirocchi da questo punto di vista.
Sì.
Cioè magari è una cosa da riconsiderare, eccetera, il maschile inclusivo, quello che è nella lingua italiana, nella lingua latina, ma siamo la lingua è abitudine, quindi sì, siamo abituati.
Le abitudini si cambiano, ragazzi, perché qual è questa paura di cambiare le abitudini?
Scusa, però
non
la lingua è cultura e le espressioni culturali.
Ma lei ha detto abitudine, le abitudini si cambiano, si possono cambiare.
Buongiorno, ragazzi. Avete visto Emilio come si è evoluto? Da quando era piccolo aveva gli amici immaginari e ora li ha subito buttati via cambio della sua amicizia, intelligenza artificiale a cui chiedere cose quando è indeciso.
Bene, avanti.
Vabbè.
E direi, teniamo la testa al toro e cambiamo il detto in
nel lavoro e nel palazzo al tuo organo genitale non dar sollazzo.
Oh, ecco, ecco. Oh,
questo mi è piaciuto.
Nel lavoro genitale. Però aspetta, scusa, così vuol dire non si può neanche masturbare, no? Capito? Nel lavoro e nel palazzo.
Il sollazzo con
è sconveniente, sul posto lavoro.
Con altra gente non dar sollazzo.
Sconveniente, ti metti da una parte, non prende nessuno, qual è il
la
problema?
Gente lo fa alla scrivania, dai.
Ma perché non devi fare la scrivania? Scusa,
ho visto qui dentro gente farlo alla scrivania.
Fatto bene.
Ma ce l'hai solo te la scrivania qua dentro.
Che sta seduto per terra dentro?
No, ma sì, c'ho la scrivania io.
Ah, voi c'è anche la scrivania.
C'è un posto dove mi poggio per scrivere.
Vabbè,
lui c'ha la scrivania perché
è
Alessandro Pirocchi.
Ma Maurizio, scusa, preferivi che ti facevo scrivere sulle gambe? Non ho capito.
Io una cosa ho chiesto, una scrivania, ma cioè, non c'ho una sedia. C'è una sedia che dovrebbe essere.
Ma devi stare in piedi, ti fa bene le gambe. No?
E invece mi fa benissimo.
Ma l'età tua.
Chi ha la
capito?
Sedia?
Tu hai la sedia.
Ma tu tutte le. Ma poi tu vuoi tutte le comodità, non ho capito. Pure la sedia vuoi. Ma che cazzo?
Ma poi dice con uno spacchetto di tastiere.
Quanto vi amo, scrive Sofì, poi ancora.
Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
Ah, c'ha ragione, non mandare pubblicità. Bravo Gigi, bravo.
Radio Rock Podcast.
La Jerking, Emeline Sniffers alle 8.43 su Radio Rock. Allora, abbiamo parlato, faccio un piccolo riepilogo anche per il nostro Emiliano Rubi che tra poco entrerà in diretta con noi. Uscito fuori questo detto, non ho capito come è uscito fuori poi, non mi ricordo più nulla ragazzi.
Forse è un ascoltatore
che ha tirato fuori un detto popolare romano. Che lo dico anche a Carlo Gabbardini che è già arrivato e tra poco sarà con noi, che è com'era
nel lavoro e nel palazzo
non ci mettere mai il cazzo,
sì.
Che andrebbe a significare non avere delle relazioni sessuali con persone nel posto di lavoro e
vicini di casa
e io ho detto questo detto è sessista perché perché si parte dal presupposto è patriarcale,
certo.
Sessista
parte dal fatto che il problema è di chi possiede
Entrerò in voce tra un pochino quindi sì. Questo qua è come una sorta di
è un'anteprima, praticamente
una piccola anteprima
voce
io voglio solo dire qui si parla di palazzo
non si può
casse,
più dire nulla adesso
quanto, non si può più dire nulla va bene,
sapevo,
okay, ma tu mi hai detto allontanandoti poc'anzi ti vado a prendere il ginseng sei tornato hai portato le cose solamente a lui
a
me
però,
nulla
però scusa a Carlo tu sei qui tre settimane
io dico
Carlo non lo vedo mai fammelo coccolare un po'
questo. Ora poi mi fa parlare di palazzi di cazzi ma, cioè,
però mi posso sollevare una questione
vai.
A me sembra siano tutti molto gelosi di te la gelosia ragazzi non è amore
no
la gelosia abbiamo già detto ieri
non è gelosia è giustizia è diverso
ieri abbiamo affrontato questo argomento la gelosia non è un sentimento positivo.
No.
Nessuno dice no, ma qui dice poca gelosia mi fa bene, poca eroina mi fa bene, poca cocaina mi fa bene, poca gelosia mi fa bene. No, la gelosia è un sentimento.
Poi l'eroina
si possa parlare,
poca, però,
no, l'eroina, ragazzi, sulla droga c'è un veramente
c'è un detto,
no, c'è un atteggiamento
nel palazzo
da parte, secondo me, anche di molta destra italiana. C'è un atteggiamento, ma ragazzi, perché il vino? Noi abbiamo Salvini che fa vedere le bottiglie di vino, ah no, il vino.
Ma perché noi abbiamo Salvini?
No, cioè, ma lascia perdere. Ma lascia perdere.
Domanda quasi esistenziale.
Lascia perdere. Cioè, il vino è sicuramente cancerogeno, fa malissimo, crea dipendenza, l'alcol in generale. Sì. Poi io, perché da bicchiere lo bevo, però non c'è quell'accanimento che invece si ha nei confronti di altre droghe, per esempio sul vino. Quindi anche qui c'è una grossissima ipocrisia. Vabbè, comunque poi parleremo anche di questo, magari. Sentiamo chi c'è, dai, sentiamo
cosa. E poi chi l'ha detto che Dio deve essere per forza la barba? Potrebbe essere anche un bambino. A me sembrano i bambini che sembrano più saggi. Gli adulti sono tutti scemi.
Però hai detto un bambino, non una bambina, attenzione.
Dio
è un bambino, non una bambina.
Finale.
Sì, la risata finale.
Il problema del sessismo per me è la parola in sé. Perché prima che non fosse inventata sta parola, il sessismo.
Ma ragazzi, non è che la parola sessismo non è stata inventata l'altro ieri,
No, ma
è sempre esistita.
Non è che
oggi se ne parla.
Esiste perché abbiamo inventato la parola. Abbiamo dovuto inventare una parola per una dinamica che c'è.
Non è che la parola genera poi il pensiero filosofico.
Poi io questo fatto del non si può più dire nulla. Ragazzi, no, non si può più dire certe cose.
No, certe cose non si possono dire.
Vabbè, fateci pace su sto fatto qui.
Dai, adattatevi. Vi siete adattati a tante cose. Voglio dire, utilizzate gli smartphone. Vi siete adattati,
oh,
no?
Senti adesso Emiliano Rubi quando arriva. No, smartphone. Io sono un comunista, non è possibile questa cosa.
Tu, quando c'è Emiliano Rubi, non devi... Quando non c'è, non devi parlare di Emiliano
Rubi. Io sono sincero.
Mi sembra che tutto questo discorso di cultura woke si basi su un concetto linguistico. No? Cioè il problema di come sta cambiando il modo di esprimersi in virtù del fatto che ci siano
o meglio che siano arrivati agli occhi della maggioranza dei diritti in più da rispettare, no?
Direi.
E questo cambiamento di lingua ci dà problemi. Perché? Quando le riunioni sono diventate meeting non ci ha dato problemi, quando gli allenamenti sono diventati workout non ci ha dato problemi, quando i cartoni animati sono diventati gli anime non ci ha dato problemi.
Ma anche se ti devo dire la verità, ci sono delle persone, secondo me sbagliando,
sì, sì, no, sono,
che
però...
dicono amano cose incredibili, amano cose incredibili.
Però parlano tutti
perché...
uguali.
Sì, sì. Perché usare l'inglese quando c'è tanto bella la lingua italiana? È perché ragazzi, alcune espressioni evidentemente per facilità di linguaggio.
Poi
state,
io, per carità,
alla manco
altre,
sport dovremmo
esatto,
dire
infatti, per altre ci può pure stare che tu decidi di mantenere quella italiana che diceva più o meno mi piace più, va bene, ma nessuno ti vieta di fare una o quell'altra cosa, non capisco perché in quest'altro sentiamo. Caso invece c'è questo
scusate intervengo di nuovo Maurizio, non so se è soltanto perché noi cinquantenni, alcuni di noi sono retrogradi eccetera. L'altro giorno c'era un'intervista, facevano al programma di Rampini, hanno mostrato diverse ragazze americane. Rampini. Dicevano, io voterò Trump perché mi voglio vedere sto opuscoli, opuscoli che rivolti a bambini transgender. Mi vorrei vedere manco io, sinceramente.
Ma ragazzi, ma cosa vuol dire questa roba che hai appena detto? Cosa vuol dire questa roba che hai appena detto? Cioè, tu voti Trump.
Ma non c'entra un cazzo proprio.
Ma tu voti Trump perché distribuiscono degli opuscoli per i bambini transgender. Ma che cazzo di discorsi
è? Non vuole vedere.
Ma scusate, ma tra l'altro.
Quegli altri, no? Quello secondo lui. Quegli altri. Che poi una poi, ragazzi, è una cazzata senza fine pure sta roba qui. È una cazzata senza fine. Cioè, a parte che io. Secondo me, cioè, su Trump, ragazzi, non lo so, se a voi vi sta bene uno come Donald Trump,
non capisco, non riesco proprio
già attaccarsi a questa roba qua.
Non bisogna neanche arrivare all'aspetto politico e filosofico. Vai, fermatevi
su,
prima, guardate.
Ma
tutto questo, tra femminismo, palazzi e quello che vi pare, è la sottile linea fra la strumentalizzazione e la voglia di migliorare questo mondo con dei concetti.
Bene, questo adesso lasciami il tempo di capire cosa cazzo tu abbia detto e poi, e poi ti rispondo.
Attimo,
le abitudini si cambiano, però alcune espressioni secondo me oggi hanno un significato che va al di là di quello letterale, tipo persona con le palle. Sì, però
da dove viene sta roba? Cioè, quello è il senso.
Ragazzi, io faccio un altro discorso. Per me va bene pure utilizzarle queste espressioni, ma vogliamo avere una consapevolezza diversa? Cioè, vogliamo sapere che magari... Noi utilizziamo il termine o la locuzione persona con le palle perché dal nostro punto di vista, nella nostra società,
è un attributo in
quella
più.
Roba è una roba che c'hanno gli uomini e quindi si dice con le palle. Poi magari la continuiamo a utilizzare, va benissimo, però
questa
consapevolezza secondo me sarebbe bello averla, no? Va bene.
Papà Nicù, sta sempre a romper palazzo.
Sapessi te,
hai rotto il palazzo.
Ma cosa che uno al lavoro vuole anche la sedia? Cos'è sto rammollimento? Che poi oggi è la sedia e domani
che
magari ti chiede anche lo stipendio.
Che cosa è?
Siamo impazziti.
Chi è? La moglie di Biden? Si è vestita.
No, non ho capito,
ma la moglie di Biden si è vestita la banda. Ma lì Halloween però in America c'è una cosa...
È molto più sentita.
Al lavoro e in cascina non si mette la vagina. Però in cascina
è un po'
che c'entra
più bucolica, diciamo.
Nel senso, per tutti gli addetti ai lavori, diciamo, gli amici agricoltori e simili. Insomma,
ma è per la rima,
a me un detto che mi dovete spiegare è quando si dice è la pregna che te cieca. Ma perché la pregna? Ma che è radioattiva?
No, è tipo
è perché tu non vedi più nulla.
È tipo il sole, capito?
Abbaglia,
è tipo il sole che ti
abbaglia.
Anche questo è un detto sessista, vogliamo dire, no? Probabilmente.
Perché tu non riesci a vedere più nulla. Perché quel
è troppo
sessista.
Preso da...
è come dirà più una
oscillococcinum. Ah regà, oscillococcinum non be fa cazzo.
Ma che c'è adesso, ragazzi? Allora, però non è che adesso ho capito che è anarchico questo programma, però non è che uno entra e spara cazzo. Sì, l'omeopatia non serve a un cazzo, lo vogliamo dire.
A te piace molto. No, l'omeopatia a me piace molto. Io sono dell'opinione che se una cosa ti funziona e ti risolve un problema, per me può anche essere acqua fresca.
Questo vale per tutto, però,
in questo caso vale per la salute,
cose.
Nel senso io penso che se...
Su tutte le cose vale, nel senso che...
Certo.
Però qual è la differenza? Allora, su questo posso essere d'accordo con te. Posso essere d'accordo con te su questo, cioè che, come dire, il fine giustifica i mezzi, oppure whatever works, no? Ok, va bene. Però allora Vanna Marchi? Allora Vanna Marchi va bene.
No.
Ecco,
infatti
no.
Il
principio è lo stesso, io
Vanna
ti vendo
Marchi
acqua.
Fa del male a qualcuno, Emi.
E io?
Io lo scelgo perché l'omeopata psicopata, no? E viene là e dice adesso.
Anche molti di quelli di Vanamarchi lo sceglievano, eh? Se compravano le robe, però pensando truffa. Che. Vabbè, eppure questa è una truffa.
Ok, per te
eppure
lo è.
Questa.
Per te
no,
lo è,
per me lo è. Lo è, lo è. Perché se io ti vendo acqua e ti dico che è una cosa che te cura, che poi tu lo prendi e dici ne ho trovato bene, allora, io sono contento,
allora,
però rimane una truffa.
Per esempio, a volte i medici normali, ti dico, cioè non è che sono dei medici, diciamo, del medicina tradizionale, ecco. Ti prescrivono.
Ma che è questa cosa, no, la medicina tradizionale? La medicina è una, non è la medicina tradizionale, la medicina degli stregoni.
La medicina,
che vuol dire?
No, no, non è degli stregoni, la medicina è intesa come quella che ti prescrive il farmaco di origine principalmente
adesso
sintetica.
Adesso utilizzano questo
termine,
la medicina allopatica.
Così.
La medicina allopatica, per dire.
Non capire il discorso, sto dicendo un'altra cosa.
No. Okay. La medicina, appunto.
La medicina, ok, okay. Ti prescrive un farmaco X.
Ok.
Hanno fatto degli esperimenti per cui la stessa medicina ha prescritto un cazzo, cioè acqua, su delle persone per vedere quanto l'effetto placebo funziona. Allora, in quel caso il medico che è uno stronzo che ti sta prendendo per il culo? No! Cioè, sono esperimenti. Cioè, io sono dell'opinione che le cose vanno sperimentate.
Però l'omeopatia che si compra in famiglia non è l'esperimento. Cioè, nel senso, gli esperimenti
io
si fanno
di
col doppio cieco, si fanno con dei parametri precisi.
Assolutamente sì.
Li fanno dei professori all'università, no, che tu entri in farmacia e sei in esperimento di qualcun altro.
No, non sto dicendo quello, però tu lo stai scegliendo. Vanna Marchi, tu dici, lo sceglievi. Beh, però eri anche molto manipolato. L'omeopata non sta sulla TV e ti dice... Quella cura di all'omeopatia
no? Ci stanno le pubblicità in TV,
no,
che ti dicono
di omeopatia, no, di
come
altri
no? Ci stanno.
Quali?
Le pubblicità, ci stanno
di
pubblicità.
Omeopatia.
Ma certo, ma certamente, ma sui giornali, ma dappertutto, ci stanno le pubblicità.
Vabbè, ma non me la puoi paragonare una pubblicità normale a Vanna Marchi.
Ma riflettici su questa cosa, Martina, perché
secondo me no.
Riflettici. No, ma ragazzi, secondo me il principio è lo stesso, cioè è chiaro, diverso è ci sono delle violenze, delle minacce, lì è un tema diverso. Però se io ti vendo un talismano che non ti serve palesemente un cazzo, e io lo so che non ti serve un cazzo, e tu te lo compri e ti fa bene, vabbè, sono contento così. Però possiamo dire che è un'operazione che è molto al limite.
Sicuramente, ma secondo me quello che lo rende al limite, scorretto.
Se io prendo una molecola
e
la diluisco mille volte, cento volte, non è più niente.
Io
allora
posso anche
sto vendendo
con
niente.
Anche perché tra l'altro l'omeopatia non la uso, quindi c'è oltretutto. Però no, era per dire che... Secondo me dipende anche molto dal modo di vendita, cioè la pubblicità non è tutta uguale, la vendita non è tutta uguale, io questo credo. Poi...
Va bene, sentiamo i Cake con The Distance e poi vediamo, dai. Radio Rock Podcast. Con The Distance, vediamo un po' chi c'è, dai, 3899-106-600, ripartiamo da qui, da Telegram.
No, io in realtà la conoscevo con... in ufficio e nel palazzo non c'è figa e non c'è cazzo.
Questa è molto meglio, sì. Questa è molto più
trasversale,
è molto più inclusiva. Vai,
io corro in mezzo al verde.
Bene, allora, io mi sono collegato tardi. Allora, vediamo un po'. Aspetta, no, aspetta, sentiamo sono stato.
E poi, Maurizio, lo sai che ti si vuole bene. Anche il direttore artistico non ti risponde quando lo chiami perché ti vuole bene.
Ah, questa era un'imitazione di Adriano Celentano, meravigliosa.
Meravigliosa.
Oggi ho avuto i brividi, pensavo fosse lui al telefono.
A un certo punto ho detto Adriano, ci ha scritto finalmente. Che lo cercavamo no? Anche noi come Teo Teocoli. Io sono una di quelle che ci dice Gabri che si è scopata il vicino di casa. Sono sessista al maschile? No, ma che c'entra? No?
Ma non era questo.
Diciamo,
il principio non era questo.
Mi sono presa quello che mi serviva. È una figa di problema? È una figa di problema.
Bellissima.
Allora,
una figa di...
Aseta, tu hai fatto bene. Poi ci sono delle persone che dicono, adesso non so nel tuo caso com'è andata, però ci sono delle persone che dicono, dopo che la relazione finisce, è complicato perché tu quella persona spesso la rivedi, no?
La rincontri, certo.
E quindi magari il detto Gabri andrebbe aggiornato, visto che tu sei la conferma, sei una persona che ha scelto consapevolmente di iniziare una relazione sessuale.
E poi quella cosa vale soprattutto per gli uomini che magari hanno già una relazione, perché poi fondamentalmente è quello. Se siete due persone libere, fondamentalmente
penso anche per le donne.
Adesso facciamo incazzare Rubi. Facciamo incazzare Rubi con questo messaggio. Buongiorno, cari. La lingua non è una cosa statica, monolitica ed immutabile. Si modifica ed evolve in base agli usi e costumi del tempo. Sono d'accordissimo.
Certo. No,
il podcast di Vera di Vera Gheno, sociolinguista, Amare Parole, spiega questa cosa molto bene. Lui che fai quella faccia. Se una parola diventa di uso comune, si diffonde, entra di diritto all'interno del linguaggio. Non esistono formule monolitiche immutabili nel tempo. Se così non fosse, parleremmo ancora come Neanderthal. Roberto, sottoscrivo. Prendi e porta a casa. Vai, sentiamo.
Nel lavoro e nel palazzo non commettere tradimento, zo.
Vabbè, questo però non c'è. Ma poi, ragazzi,
no, bella, no, bella. No,
io non credo che si parli di tradimento. Non si parla di tradimento, si parla. No, si parla.
Detto c'ha quel richiamo lì. Tu cioè, dici? Non avere la tresca. Sì. Nel posto in cui lavori,
no,
e nel posto
può creare
vivi.
Problemi dopo,
perché
no?
Che ti può creare problemi,
scusa, con se sei, ma non necessariamente con tua moglie.
No, l'accezione di quella roba là, sì, con... l'accezione nasce per come dire, sì, relazioni adesso, clandestine.
Adesso, no, il filologo della, della...
No, no, ma è vero, no, ma è, così, è vero. È vero. Beh, allora ragazzi, 3899-106-600 è vero o non è vero? Che
allora,
l'accezione è questa.
Qualcuno dice: non è sessismo, al lavoro nel palazzo non mettere mai la figa non fa rima. Vabbè, adesso abbiamo ribaltato tutto.
E invece sì.
Non ho capito, vai, sentiamo.
Buongiorno, belli miei, come state? Ma che è sta walk? Scusate, ma. No, che è sta walk? Ma dico, mo, manco passo più mantega la pasta nella walk. Che è successo con sta walk? Che è successo?
Bene, bene, bene.
Come svegliarsi all'improvviso di partecipare.
Che è successo? Allora, Martina ha detto che la fregna abbaia. Sessista?
Abbaia,
no, è vero.
Abbaia nel senso di bagliore.
Abbaia.
Sì, c'hai i denti, dai.
I monologhi della vagina, ti ricordi? La vagina dentata, come no?
Mamma mia.
Fa impressione. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Secondo me la differenza tra vanamarchi e l'omeopatia è proprio la consapevolezza, come si diceva prima per la lingua. Se tu usi una cosa, sei consapevole che cos'è, anche a livello scientifico.
E infatti chi usa l'omeopatia nella stragrande maggioranza non è consapevole, perché pensa veramente che di potersi curare in quel modo lì.
Ma perché se l'unione fa la forza, chi fa da sé fa per tre?
Giusto. Allora, attenzione, scusa Martina, ma tutti i farmaci prevedono una serie di test, fra cui deve esserci una parte di test con il placebo per vedere la differenza. Questo fatto, che ti sembra una cosa straordinaria, che non ce lo dicono con tanti punti esclamativi, mi pare che dimostri più che altro che non hai ben chiaro come funzionano le medicine in generale.
No,
io ti devo sottoscrivere,
io
però.
Io qua invece dico che mi offendi, perché tu non hai idea di chi io sia, non mi conosci, non sai che cosa ho studiato, cioè non sei un cavolo di me, quindi questa cosa mi offende
profondamente. Però sulla base di quello che hai detto,
dai,
trai una cosa.
No, non trai, io ti dico, ci sono dei metodi, no, il metodo scientifico che fa una serie di esperimenti per vedere se una cosa funziona o no. Esiste.
E quella non funziona.
E va bene, mi sta bene. Okay. Mi sta bene, dico che però questa cosa esiste anche in campo omeopatico, cioè loro hanno fatto dei test su delle persone
e non funzionano.
Vabbè, tu senti questa cosa, ci stanno le persone che ti dicono invece hanno risolto i problemi.
Ma sì, ma per carità, ma per carità,
discorso, no,
ma io posso pure
fastidio.
Vendere una boccetta d'aria, me la inalo e poi dopo del deserto del Sahara e dico che dopo sto bene. Però
ma
non
qual è il problema? Se io so che quella è il deserto,
guarda, non c'è nessun
senso,
basta che è dichiarato
che
e non è
frega.
Dichiarato e non è allora scusami, se uno si compra il talismano di Vanamarchi e poi sta bene,
ma
a te che te frega?
Cosa,
ma sì che è la stessa cosa.
Allora
sì,
ragazzi, buongiorno Martina, ti dico una cosa, tanti anni fa, intorno al 2000, così, quando ci fu il boom dell'omeopatia, provò a nascere anche in veterinaria l'omeopatia veterinaria. È morta praticamente subito, perché quell'effetto placebo che ci potrebbe essere in umana, in veterinaria non c'è. Il gatto sta bene, ma non perché gli do l'acqua e zucchero, perché lo curo. Cioè, proprio non esiste quello. L'omeopatia è una cagata infernale.
A me questa cosa mi sta bene, non sto dicendo.
Ma mica lo so se te sta bene. Mica lo so. Vabbè, comunque. Ah, che bello, anche oggi accendo Radio Rock e sento le parole sessismo e patriarcato 12 volte al minuto. Grazie, non siete per niente ripetitivi. È colpa mia che sono un vecchio. Ormai rincoglionito, no? Che
sì,
dice sempre
sessismo, un ultra della cultura
è sessismo o non è sessismo,
o magari invece c'è l'esigenza di ripeterlo.
Dobbiamo fermare.
Carissimo.
Tra pochissimo con noi Carlo Gabbardini parleremo di che cosa.
Non so di che cosa. Tiene perché è schifato.
Forse va via. Forse va via incazzato. Radio Rock Podcast. Wonder Hours con Rain, da un paio di settimane fra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti e che si possono votare sul sito radiorock.it. Allora diamo il buongiorno, il ben ritrovato, quanto tempo che non ci vedevamo e che non ci sentivamo qui a Radio Rock, Carlo Gabbardini. Ciao Carlo, buongiorno, come stai?
Buongiorno Roma, buongiorno a tutti gli ascoltatori, e sto benissimo, quando vengo qui poi sono felicissimo.
Allora, buongiorno anche a Emiliano Rubio. Ciao Emiliano, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, senti, io direi che intanto volevo interrogare Carlo sui temi, sulle questioni del giorno, nel senso che questo detto che di cui stavamo parlando questa mattina, secondo te è sessista o non è sessista? Poi faremo un discorso un pochino più generale sul cosiddetto woke, sulla tendenza al cambiamento, la resistenza al cambiamento.
Intanto devo dire che vedo che parlate di temi interessantissimi, perché mi interessano tutti e voglio entrare su tutti questi temi.
Sì, sì.
Quindi la questione di Palazzo e la rima con cazzo, se
sì,
vogliamo.
Sì, sì.
Allora, intanto, visto che l'ultima volta che sono stato qui, che era l'altro ieri, eravamo con Paolo Rossi. Paolo Rossi, la primissima volta che io ci lavorai, lui mi disse: Carlo, qua c'è un'unica regola, non si scopa in compagnia. Che mi sembra più preciso, meno sessista, nel senso è sia uomini sia donne.
Certo.
Poi ovviamente è la classica regola che viene data, ma in nessuna compagnia,
mai.
Nel senso di con compagnia
impossibile di solito.
Possibile da risolvere.
Esatto, ma il problema è esattamente quello che dicevate voi prima, perché finché si sta insieme va benissimo, quando non si sta più insieme, ma
sì,
tutte le sere si è in scena insieme, diventa un pasticcio. Poi detto, ovviamente si intende compagnia teatrale, perché sennò non si scopa in compagnia, sembra una roba contro, no, le, sì, gangbang.
Esatto.
E invece quelle si possono fare.
La compagnia dell'anello, vogliamo dirlo, che sì, per dire, non so,
cock ring. Forse no,
no, no, la compagnia dell'anello, vogliamo dire, con gli hobbit tra loro non facevano nulla,
non facevano
per
senso
non rovinare, diciamo, l'immaginario.
Tra l'altro, non si scopa in compagnia vuol dire neanche a due, in realtà ci si masturba e basta.
Esatto.
No, no, in questo caso noi la compagnia teatrale. Invece sulla questione oggi abbiamo parlato un sacco di robe, cioè come facciamo di solito, parliamo un po' di tutto. Sulla questione, non so, vuoi dire qualcosa sulla questione omeopatia?
Esatto, nel senso, ma come mai avete questa certezza che l'omeopatia non funziona, che sia solo antiscientifica? Io non lo penso,
Martino,
per niente, lo dico.
No, dicelo, Emi.
No, io no, nel senso, sicuramente prima parlavate anche dell'effetto placebo e ci sta, e quindi sono anche d'accordo con l'obiezione fatta da Emilio, che uno dice: ma allora l'effetto placebo, vanna marchi. Non credo assolutamente che siano la stessa cosa, però io credo che se anche l'effetto placebo risolve qualche cosa va anche bene. Ma tendenzialmente sull'omeopatia io non sono così dritto, nel senso che io l'ho usata e mi ha risolto dei problemi. In più temo che si mettono insieme troppe cose, nel senso che per esempio usare l'erisimo per la voce, cosa che fanno tutti, quella non è omeopatia.
No, quella è erboristeria, è una cosa ancora e funziona perché è approvata.
Bravissima, però molto spesso si mettono insieme,
sì, sì,
queste,
sì,
cose,
come se,
no?
Uno fa, capito, no,
su questo,
il santone,
su questo
prodotto
posso essere
naturale,
d'accordo.
Cioè funzionano.
L'omeopatia di base si fonda sull'idea che diluendo di milioni di volte,
sì,
un pezzettino, un di fiore,
rimanga una memoria.
Memoria
che è una cazzata,
dell'acqua,
dire.
Allora diciamo che scientificamente questa cosa non è provata, nel senso hanno fatto tantissimi esperimenti.
Mi spingerei
a
dire che è provato il contrario,
per dire,
cioè
che non,
è provato
effettivamente non funziona. Per il metodo scientifico questa cosa non funziona. Ora io mi pongo in un, diciamo, in un limbo tra voi, dicendo: io credo che questa cosa in linea di massima non funzioni, credo che sia una questione di effetto placebo personalmente. Però, boh, valla a sapere, nel senso, io non sono un esperto in materia.
Senti, invece c'è un altro tema, vabbè, scusate, magari su questo siamo tutti d'accordo invece. Leggo da Repubblica di oggi, pagina 19, fermati in Argentina due italiani e la figlia nata con la surrogata. La coppia padovana stava per imbarcarsi su un volo per Parigi con la bimba di 2 settimane, trattenuta anche la madre, una 28enne. Come vi posizionate voi su questa roba schifosa?
È reato mondiale, no? Com'è?
Era universale.
Quindi, cioè, no, detto bene, è una cosa schifosa.
Non puoi
scappare
neanche su Marte.
Non lo so, Carlo?
Ma assolutamente, però allora non conosco bene la notizia, l'ho letta anch'io ieri così al volo e descritta così non ha veramente senso, non so come dire, nel senso che due uomini che scappano con una bambina, vabbè, ma no, non c'entra niente la discussione, cioè letta così sembra un rapimento. Se poi vogliamo parlare della gestazione per altri è tutta un'altra questione. Intanto ci terrei a ricordare, e non credo che sia un caso che la notizia arrivi esattamente su due uomini, una bambina, rubano i bambini, perché mi sembra molto importante ricordare che la gestazione per altri, ognuno può avere una posizione favorevole o contraria, ma per il 93% dei casi è usata da coppie eterosessuali.
Sì.
Per moltissimi casi sono persone che non possono avere figli in un altro modo, ma vogliono avere figli, diciamo, propri, quindi o con il proprio seme, molto semplicemente, e quindi trovano un modo, se la donna non può portare la gravidanza, ci si organizza in un altro modo, ma molto, come dire, molto regolamentato. Quindi renderlo in realtà un reato universale è semplicemente far finta che non esista il problema e che non si possa farlo, ed è un po' folle, se devo essere onesto. Perché in realtà invece la cosa importante è regolamentarla, perché la vera gestazione per altri, nei paesi in cui questa pratica, diciamo, funziona, è fatta solamente da donne che hanno già degli altri figli, è fatta solamente da donne che non possono avere un compenso per questo. Quindi non è una questione di comprare, è una questione semplicemente di risolvere un problema con la scienza, una cosa che non si poteva fare un tempo. Adesso la donna che partorisce non è suo nemmeno né l'ovulo né il seme, quindi non è che uno dice ti strappo il bambino, il tuo bambino, è una scelta consapevole. Poi qualcuno può essere eticamente contrario, moralmente ci manca, mancherebbe altro. Non sto dicendo che sia una pratica straordinaria, ho 5.000 dubbi anch'io su questa questione nello specifico, però leggerla così è ovvio che si va verso l'odio delle piazze. Non so, uno dice due uomini rubano una bambina, ti sembra una bella idea? Ma no, non mi sembra una bella idea, non so, va bene.
Certo che non lo è, ma non è quello che è accaduto.
Posta così,
esattamente, non è quello che è accaduto, anche perché a volte uno, nel senso che questa famosa gestazione per altri è tornando un po' indietro, prima della scienza, era quello che uno faceva mettendosi d'accordo magari con un'amica, e lì è tutt'altro.
Io ho un
e
caso in famiglia di proprio di chiara gestazione per altri, una lontana, neanche troppo, parente, che proprio si trovava in questa situazione, non potevano avere figli, e la sorella all'epoca si faceva queste cose.
Esatto. Per dire,
la sorella
si
ha
faceva,
fatto un bambino per lei, ha partorito un bambino, e poi questo bambino l'ha cresciuta, questa bambina credo sia una che l'ha cresciuta.
Esattamente come stavate dicendo, si faceva, si è sempre fatto questo,
e ora verrà arrestata lei e Elon Musk.
Credo siano morti un po' tutti, però insomma è un po' difficile. Senti Alessandro, che ospite perfetto che è Carlo Gabardico, questa voce meravigliosa, non devi dirgli nulla su come deve stare al microfono.
Attimo, potremmo fargli una proposta.
No, rimane lui e diamo via noi.
Chiaramente in nero e senza contributi, sia chiaro. Ovviamente.
Senza di voi non lo farei mai, con voi volentierissimo, perché la trovo una radio stupenda dove si può parlare tranquillamente, quindi è una cosa abbastanza rara, non si trova in
giro. Senti Carlo, però per tornare, tu ci hai raccontato l'aneddoto della compagnia di Paolo Rossi, però non siamo entrati nello specifico del sessismo della frase e del cambiamento che si può cominciare ad operare. Io per esempio prima ho detto una cosa, no, che Emiliano so che odia, ha detto non diciamo mai buongiorno ragazze, no? Anziché dire buongiorno ragazzi o buongiorno ragazze. Magari non lo dico nemmeno io, ovviamente, quindi non è che alle volte è proprio che siamo abituati a parlare in un certo modo e abbiamo paura del cambiamento, cioè abbiamo paura di provare anche semplicemente nuove formule più inclusive che possono in qualche modo
perché in italiano allora è vero quello che ha detto Veragheno, ovvero che le lingue si evolvono rispetto alla lingua parlata, ed è giusto che sia così ed è normale che sia così. Dire buongiorno ragazzi o dire buongiorno ragazzi,
che ti costa?
È una cazzata, perché non esiste, non si parla così, perché funziona al contrario. Non funziona che tu introduci un termine e poi quel termine entra nell'uso comune. Funziona che entra nell'uso comune e poi
entra nell'uso comune perché qualcuno lo introduce.
È sempre stato così nella storia delle lingue, non in quella italiana. Detto questo, aspetta, scusami. In italiano esiste una cosa che si chiama maschile sovraesteso, che non è una cosa sessista.
Patriarcale.
È una cazzata. Funziona così. La lingua è stata fatta così perché deriva dal latino. È in quel modo là, è fatto in quel modo lì. Punto. Non c'entra niente il sesso. È ragazzi, ma per ragazzi, buongiorno ragazzi, intende ragazzi e ragazze. Non vuol dire che sto tagliando fuori le donne. Vuol dire che c'è una formula che è ragazzi, e fosse stata ragazza al plurale, come nel neutro latino, sarebbe stato comunque in ogni caso per ragazzi e ragazze. Punto. Non stiamo dicendo queste cazzate.
Però perdonami. È verissimo che è un'abitudine, come stava dicendo anche Emilio, quindi in parte e in molti casi è meno grave. Io non credo che sia così grave il fatto di usare ragazzi o ragazze nello specifico, cioè del fatto di essere inclusivo, ma il fatto che dici tu che il plurale, diciamo, no, plurale com'è? Il maschile sovraesteso. Il maschile sovraesteso però è il maschile sovraesteso. E questa infatti cosa è perché in realtà certo che le donne sono state escluse da sempre, da millenni, quindi non è
la stessa cioè, cosa. Dire...
Ma non c'entra nulla c'entra il pene nulla o la vagina in questo discorso, è la lingua che funziona così. Allora vi faccio un esempio.
È che quelli col pene hanno deciso la lingua, è questa la questione.
Allora, un'altra cosa, tempo fa ci fu una shitstorm su una ragazza che aveva perso il proprio cane. Questa è una ragazza spagnola. Ha perso il proprio cane. Questa è messicana, se non sbaglio. Ha perso il proprio cane.
Letta,
il proprio
questa
cane.
Cosa su
c'era gli screenshot di lei che dice: ho perso il mio
Forza
cane.
Forzasalvini.com.
No, c'era proprio. È stata una cosa, tra l'altro, che non era neanche italiana. Era in Messico e il shitstorm fu americano.
Facciamo fare debunking.
E tutti quanti, una serie di imbecilli come quelli che stanno qui a difendere, a dire che bisogna usare ragazzo, stavano lì e si incazzavano perché il cane di questa ragazza si chiamava Negro. Ok, lei ha provato a spiegare che in spagnolo Negro vuol dire nero, è come se avesse chiamato il cane Black. Però per loro non andava bene perché era un insulto, perché era insultante.
Ma
loro
è un altro discorso.
Le lingue funzionano in questo modo qua, le lingue non sono buone o cattive, dipende dall'uso che se ne fa.
Questa è una cosa un po' diversa, perché è un discorso di traduzione, cioè una cosa poi lì proprio l'origine.
Le lingue funzionano in quel modo là. In italiano Negro fino a un po' di tempo fa non era un insulto, perché stava a designare le persone di colore. A un certo punto abbiamo deciso, mutuandolo dall'inglese, che Negro fosse l'equivalente di nigga, e quindi l'abbiamo fatto diventare un insulto anche noi.
Edoardo che scrive al lavoro a me, da me ora mandano le mail, poi sono sempre uomini quelli che fanno queste obiezioni come Emiliano, vale, guarda caso, mandano le mail con car, cioè quasi sempre uomini, con car asterisco colleg, ma che cagata è? Ma ragazzi, ma cosa vi dà fastidio di questa roba qua? Qual è il vostro problema?
Però posso dire che cosa in parte può dar, nel senso, intanto ne approfitto anche per salutare Vera Gheno che è bravissima e anche una cara amica. Il problema secondo me, e lo sappiamo tutti, che questa questione della Shoah, dell'asterisco, è forse è un passaggio non ancora compiuto, forse non è la soluzione corretta, ma iniziare a metterci in testa questa cosa, cioè il fatto di dire è sempre stata un'abitudine, è sempre stato così, non ha molto senso, perché tutto il maschilismo è sempre stato così, no? Cioè le donne fino all'altro ieri in questo paese non potevano votare, allora uno può dire vabbè, ma non hanno mai votato, ma nemmeno nell'antica Grecia votavano, e allora perché adesso bisogna farli votare? Mi sembra un po' esagerato.
Ho un po' la voce di Feltri, credo.
Era bellissimo.
No. Ho chiuso gli occhi e Vittorio era qui.
No, ma perché secondo me il rischio poi è che ci si impunti su appunto ragazze, che sono d'accordo che è difficile, è complicato, e allora uno dice basta, è tutta una stronzata, e allora posso dire tutto e posso dire anche Heil Hitler. Le due cose sono...
E poi... No, questo hai ragione, perché comunque questa è la classica argomentazione capziosa che viene da destra, per cui effettivamente se mi censuri il fatto che io dica Heil Hitler, sei uno che è contro la libertà, perché comunque sei un censore. Allora siamo tutti d'accordo su questo discorso, però un conto è questo, un conto è pretendere che la lingua, ok, abbia una connotazione maschile o femminile quando nei casi in cui non ce l'ha, oppure pretendere che la lingua debba evolversi rispetto alla sensibilità prima ancora che si evolva nella società.
Scusa,
funziona al contrario,
guarda che c'è Adriana che scrive: se si usasse il femminile con il plurale vi darebbe fastidio.
Esatto,
sì, darebbe fastidio,
che ci darebbe, posso dirlo,
utilizziamo il femminile.
La lingua funziona così, ragazzi, non c'entra il maschile o il femminile, è una lingua,
ma la lingua l'abbiamo decisa noi, quindi il maschile e il femminile
appunto
si è evoluta, siamo nel 2024,
non
c'è più. Come?
Ma no?
Certo,
ma
come
no?
Chi la deve far evolvere? Dio, chi la deve far evolvere? Gesù Cristo.
E noi chi siamo? Siamo un pezzettino.
E quindi iniziamo.
Ma non è mai funzionata questa cosa. Ma della storia delle lingue.
Scusa. Ma non c'è
mai stata.
Dio, non c'è Dio che ti dà le tavole della legge e le tavole del linguaggio in questo caso.
Esattamente quello che vuoi fare te, mettere le tavole del linguaggio e cambiare una lingua precisamente. Non funziona.
Io metto il mio contributo.
Chiuderei dicendo che Dio è donna.
Esatto.
Scusate, il problema dell'asterisco è solo uno: l'apposizionamento sulla tastiera è molto distante dal resto.
Allora,
mettetelo in mezzo.
Intanto ci scrivono il linguaggio evolve, sì, anche Ruby evolverà. Chissà,
non so, ma no, allora il discorso è io vorrei che voi evolveste, perché in realtà no, aspetta, perché se qui incominciamo a ragionare per stilemi e paletti, questa cosa non se ne esce più. E dai, una cazzata.
Dobbiamo fermare, interrogherò piace questo interrogherò, non so perché sto usando questo
oggi c'è
un po' inquisitorio
da professore.
Sì, interrogherò. No, ma interrogherò in senso chiederò a Carlo Gabardini qualcosa su chi scrive: io le serie così non le approvo. Si parlava di, adesso hanno cambiato nome, si chiama Qui non è Hollywood. ci fanno del male, non siamo investigatori e non tengono conto dei familiari. Questo è un discorso un po' complesso, secondo me, però ne approfondiamo tra pochissimo. Prima arrivano i Beach Boys. Radio Rock Podcast. Prima con White Room, poi dico a Carlo Gabardini di pensare anche a una canzone da farci ascoltare oggi, forse ce l'hai già, non lo so,
ce
se
l'ho,
ce l'hai già,
ce l'ho,
lo sapevo,
volta,
lo sapevo.
Ce l'ho.
Adesso ci dirai. Allora senti, intanto c'erano un po' di domande per te, che quindi ti giro, poi riprendiamo l'osservazione di poco fa. Qualcuno ti chiede come mai, cioè cosa ti ha spinto, prima stavamo parlando di Samp e di Yara, cosa ti ha spinto, diciamo, dopo tanti anni di lavoro sul comico, Camera Caffè, Piloti, hai deciso di dedicarti a docuserie di successo come Samp e Yara. Cose, se c'è stato un cambio, perché magari tu dirai no, io faccio tante cose tra cui quella.
Sicuramente faccio tante cose tra cui quella, ma la vera questione è che mi piace moltissimo scrivere e mi piace moltissimo cambiare e mi annoio molto, quindi ogni volta che faccio una cosa poi tendenzialmente, cioè so bene, no, c'è stata tante persone che mi hanno detto ma come, ma dopo Camera Caffè che sono 1500 episodi, Piloti che sono altri 500, credo di essere l'autore che ha firmato più copie di sketchcom, io avrei potuto fare sketchcom per tutta la vita, ma che noia però. Quindi in realtà questo è uno dei punti, potrei andare avanti tantissimo perché ho scritto un libro che è su, in realtà diciamo parte da Sampa ma si occupa esattamente di questa questione, sì, del fatto anche perché occuparsi di realtà, perché il grosso cambio lì è occuparsi di una storia realmente avvenuta o di poter inventare è bellissimo e mi piace moltissimo e mi diverte e continuerò a farlo, ma occuparsi invece di come raccontare una storia realmente avvenuta, come prendere diciamo dalla realtà e far sì che sia la realtà ad insegnarci qualche cosa, questa cosa mi interessa moltissimo, mi interessa molto perché penso che sia lo scopo delle docuserie. Infatti anche l'altro ieri qui quando parlavamo di Avetrana, a parte che nel momento in cui parlavamo Emilio mi chiedeva ma come mai la cosa, non so se hai visto, Disney ha fatto un comunicato stampa in cui ha semplicemente cambiato il titolo della serie, perché è il grosso problema, è lì il grosso problema anche del sindaco probabilmente, è Avetrana qui non è Hollywood e loro speravano di essere almeno Hollywood,
certo.
Quindi è su quello, però di nuovo sono due prodotti molto diversi, quella è una fiction e come dicevamo l'altra volta io credo che sia oggi molto difficile con una fiction occuparsi di storie vere ma soprattutto un po' ancora in atto, diciamo con i colpevoli in carcere o magari non colpevoli in carcere, è una questione molto più complessa,
troppo recenti,
esatto. E l'altra cosa che secondo me è importante, che almeno a me quello che mi interessa delle docuserie è raccontare molto di più del caso specifico. In Sampa questo secondo me è molto evidente, perché il tema aiuta, perché il tema dell'eroina è un tema che ha colpito tutto il mondo, certo. ha spaccato famiglie, ha distrutto, ma ha cambiato la società, no? Ci sono tutte le teorie anche di un'intera generazione che è stata seppellita sotto l'eroina di modo che non desse fastidio. Lo stesso in realtà per me sul caso Yara, e lo dico perché io non ero un appassionato di crime, poi ammetto che nei 6 anni in cui abbiamo lavorato a Yara penso di aver visto
anni.
Qualunque crime, qualunque crime che ci sia, ed è bellissimo, a parte che da un lato è bellissimo, dall'altro è veramente sconvolgente perché ti rendi conto di che cosa accade nel mondo, di cose orrende, perché poi i crime più sono storie orrende, più in qualche modo ci toccano, perché ma non per una questione secondo me di voyeurismo, ma per una questione di realtà, perché siamo noi, comunque noi, noi tutti noi, insomma, poi qualcuno quelle cose
Le
fa realmente. Scusami, fammi solo finire velocissimo. Per me la cosa importante di un crime non è raccontare solo la storia del crime, in una docuserie dico, perché sennò quello è un servizio giornalistico, un lungo servizio, oppure un documentario tagliato a pezzettini, ma la docuserie è tutt'altro, è un racconto, è una narrazione. Quindi a me, anche su Yara, la domanda che mi fanno sempre è secondo te è colpevole o innocente? Non è quella la domanda. Io a un certo punto mi sono reso conto che per me non è quella la domanda, ovvero è una domanda gigantesca, ma di quello se ne occupa occupa la magistratura. Io non sono un detective, non sono un poliziotto, non sono un giudice, e non voglio mai fare nessuno di questi lavori. Però secondo me riraccontare dall'inizio alla fine una storia come quella di Yara, e possibilmente diciamo un po' a bocce ferme, non sono fermissime perché comunque c'è una persona in carcere, però è importante per raccontare noi, cioè come l'abbiamo vissuta, ed è per quello anche che è costruita in quel modo quella serie, cioè per ritornare sul momento. Faccio un esempio per chi l'ha vista, diciamo il video dei furgoni. Io ero convinto che Bossetti fosse passato di lì 16 sì. volte, ho visto un video, vedo il DNA, è passato 16 volte, tendenzialmente 10 anni fa mi sono detto vabbè, sarà lui, che cosa devo dire, no? Cioè, non sto nemmeno a leggere l'articolo. Nel momento in cui però poi scopro che il video dei 16 passaggi è stato fatto dai carabinieri a scopi comunicativi, ed è stato detto durante il processo dal comandante, quindi non è un'invenzione, e lì mi cambia tutto. Ma a me in quel momento mi interessa raccontare che cosa fanno i media, come reagiamo noi, come una comunità intera viene influenzata da tutto questo. Non è solamente ripercorrere il caso, è ripercorrere il decennio in cui tutta la comunità, e parlo di tutta Italia, si è occupata di questo caso e si è diciamo, senti, creata delle opinioni.
A proposito di questo, mi hai un po', diciamo, hai un po' risposto già parzialmente alla domanda che ti ho fatto, che ti volevo fare, però effettivamente al di là del dolo che ci può essere in alcuni fatti di cronaca e in alcune situazioni crime, io penso che c'è una tendenza tutta italiana, forse, o forse anche in altri paesi, di è un po' forcaiola, di cercare di chiudere il caso al più presto possibile. Io ho seguito tantissimi casi, anche quello di Marta Russo per esempio, cioè di trovare l'assassino subito, mostrarlo al pubblico ludibrio, mostrarlo alla sulla pubblica piazza, far vedere che il caso è chiuso, consegnare ai genitori una verità seppur un po' raffazzonata, però che fosse quella che in qualche modo faceva anche loro chiudere per certi versi la vicenda, con tutto il dolore che si portano avanti, però questo può aver fatto grossi danni. Non è oltre questo, poi non è oltre ogni ragionevole dubbio, cioè nel senso il punto è questo qui: quanto pensi che abbia influito questa pressione fortissima che dalla serie proprio emerge sugli inquirenti, la magistrata?
Tantissimo, penso tantissimo che abbia influito, e dici
non
bene,
solo in caso nel caso di Yara,
non solo nel caso di Yara, e se posso dire non è solo la stampa in realtà, perché la cosa che stai dicendo tu, se ci pensi, è un bisogno che abbiamo tutti, tutto, anche semplicemente il paese di Brembate, la Bergamasca, quella zona, ma anche tutta Italia, in qualche modo se sa che il colpevole è in galera si tranquillizza, come fai
è
a vivere,
certo.
Esatto, quindi è un bisogno, certo, che abbiamo tutti. A livello diciamo un po' più alto, la cosa che mi interessava raccontare in Yara, in realtà è anche una tendenza che c'è un po' in Italia, che c'è sicuramente anche in altri paesi, che non è di dolo, non è di colpa, quindi non è una questione di dire oddio la magistratura fanno quello che vogliono e inventano i casi. In realtà è un po' una tendenza ad avere una giustizia confermativa, cioè tu ti fai un'idea, pensi che quella sia l'idea giusta e poi tutte le indagini vanno solamente a cercare di confermare la tua idea.
Sì.
Questo è molto pericoloso perché in realtà studiando queste storie puoi trovare tutto quello che vuoi. Lo dico perché noi all'inizio, mentre scrivevamo Yara, lo dico tranquillamente, è vero che ti viene un po' da fare il detective. Lo dico tranquillamente, noi per un paio d'anni pensavamo lo troviamo noi il colpevole,
certo,
oppure
certo,
troviamo noi la prova per cui lui è colpevole. Cioè, va bene una strada dall'altra. E se tu inizi a indagare quello che è successo in quella zona, in quel momento, è una roba che non ci puoi credere. Dico delle cose tipo nella palestra, nel momento in cui questa cosa accade, c'erano 1000 persone, tra cui 2 che avevano già avuto una denuncia per pedofilia. Ora, molto probabilmente non c'entrano niente, non è che sto dicendo, però per dire che si può trovare veramente tutto. Noi ci eravamo fatti tutto un viaggio, pensavamo di aver trovato una pista che andava in Svizzera, che c'era uno, che poi siamo andati sul suo canale, avevamo visto che faceva delle cose con delle bambine che facevano le ballerine, abbiamo detto ma se non l'abbiamo beccato noi, e poi in realtà era tutta fuffa, ovviamente, nel senso che infatti
Carlo,
neanche l'abbiamo messa nel documentario.
Quanto è diversa secondo te, se è diversa magari lì c'è anche del razzismo, però quanto è diversa questa ricerca ossessiva o questa convinzione del basta è stato lui, ho bisogno di dire che è stato lui, è stato Bossetti oppure è stato un altro che ho trovato io, dal primissimo colpevole individuato, il ragazzo tunisino se non sbaglio, che a un certo punto era diventato per tutti il colpevole, tu lo mostrate benissimo nella serie, quella roba è agghiacciante, no?
Con un arresto da
spettacolare,
da fiction, spettacolare, con la nave che viene fermata perché non è più in acque italiane, cioè,
lì risolve
veramente...
anche un altro problema, questi migranti vengono qua e poi guarda che cazzo combinano, no? Cioè, c'è un altro tema che
totalmente,
un'altra sicurezza
questo,
che ci dà, no? Questa
totalmente
roba qua.
E questo, di questo per esempio va dato atto alla PM Letizia Ruggeri, perché quando si dice voleva trovare un colpevole, e se avesse semplicemente voluto trovare il colpevole perfetto ce l'aveva, e invece in realtà l'ha scarcerato, quindi su quello diciamo si era fatta un'altra idea ed era ancora in una fase diciamo in cui si cercava la pista giusta. Il problema è quando a un certo punto la pista giusta si decide un po' qual è, per tantissimi motivi, ma anche per questioni economiche, perché hai investito una quantità di denaro in una certa pista e poi diventa difficile dire scusate ho sbagliato completamente, allora abbiamo speso questi 18 milioni ma adesso andiamo in tutt'altra direzione, che è una questione umana, è normale. Sulla questione del ragionevole dubbio, secondo me infatti la domanda è quella, la domanda per me, ribadisco, non è se è colpevole o innocente Massimo Bossetti, ma è se ci sono prove sufficienti perché lui passi tutta la vita in galera. Io lo dico tranquillamente, io preferisco un colpevole fuori di galera piuttosto che un innocente in galera.
Sei
in
minoranza, sì, in Italia.
Sì, purtroppo.
Lo so, mi spiace.
Tra l'altro, scusa, c'è un'amica che ci scrive, guardate tutti la serie perché adesso se no parliamo di una cosa che è nella serie e voi non capite e siete stupidi da questo punto di vista perché non l'avete vista prima. Guardatela.
Quindi adesso
subito.
Ci fermiamo e fra 5 ore torniamo in onda.
Esatto, mandiamo tutta la serie in onda e poi dopo in audio. No, chiede giustamente una cosa che mi sono chiesto anch'io tutto il tempo e guardavo la serie. Ma quella ragazza uccisa prima di Yara con modalità che sono
che
molto simili
molto
a quelle
simili.
Di...
E soprattutto ricordiamoci anche, perché è una cosa che spesso poi si dimentica, che molti tagli che aveva Yara addosso molto probabilmente diciamo vengono ascritti in quello che si chiama staging, cioè che chi l'ha uccisa ha inscenato qualcosa di diverso facendo dei taglietti, facendo pensare che fosse qualcosa di esoterico, diciamo per allontanare i sospetti da sé evidentemente. La storia della ragazza che viene ritrovata è incredibile, se vogliamo, perché di nuovo racconta un po' chi siamo, nel senso che è straniera, sì, che non ha parenti, che non interessa alla stampa, che nessuno si lamenta.
Suicidio,
dopo un
via.
Quarto d'ora, suicidio, e ci sono delle immagini per cui onestamente suicidio è l'ultima cosa che ti viene in mente, perché insomma non aveva i pantaloni, ce li aveva lontani da sé, insomma lì deve essere successo qualcosa,
però è straniera, quindi voglio dire nessuno rompe il cazzo, no, sulle cose.
Il paio con la scena dei militari, decine per scortare 16 poveracci su una nave che poi è dovuta tornare indietro. Comunque no, detto questo, sì, io non ho visto l'ultima serie, adesso non ho visto la Vetrana,
non l'ha vista nessuno.
Non scusami, però ho visto la precedente, ho visto Sampa e l'ho trovata forse la docufiction meglio fatta in Italia da sempre, quindi da quel punto di vista è il mio applauso più totale.
Sampa è un capolavoro assoluto, ma guarda anche se non l'hai vista Yara, oltre ogni ragionevole dubbio,
me ne parlano benissimo, ho letto recensioni fantastiche, ora vedrò, anzi mi cospargo il capo di cenere.
Bravo,
perché...
bravo, bravo. Io sto diventando rosso, che in radio diciamo non funziona molto. Ma vi ringrazio moltissimo, ma ripeto che c'è anche una questione secondo me di tema, è un tema che sia per questo paese, perché veramente c'era un po' un desiderio di dimenticarla quella storia. Ieri, che c'è stata la prima di Paolo Rossi, come abbiamo detto, all'Ambra Iovinelli, un ragazzo è venuto a parlarmi di Sampa e lo sguardo, diciamo, aveva 35 anni, quindi in realtà non giovanissimo, ma dice io di Muccioli non sapevo assolutamente niente, io me lo ricordo ai tempi un po', ma poi improvvisamente si è deciso di tacerla questa storia, perché è una storia che va a toccare troppi nervi scoperti e anche di di vario tipo, cioè sia la questione dell'uomo forte, sia la questione che in quel momento lo Stato però non stava facendo assolutamente niente. Io quello che dico, che per me è più interessante, più che stare a riaprire e a chiederci di nuovo era un santo, era un diavolo, che Muccio, gli dico, è molto semplice, non era né uno né l'altro, è evidente questo, perché dobbiamo metterci a dare le etichette, ma la cosa interessante è capire noi oggi, cioè se non eravamo pronti all'eroina negli anni 70, qualcuno pensa che oggi noi siamo pronti alle droghe sintetiche? Ne sappiamo ancora meno, parlo a livello di politica, non parlo di singoli qui, che invece c'è tantissima droga qua sul tavolo.
Sì, sì, vabbè, sì. Io quando poi quando viene un ospite sistemiamo tutto quanto. Certo. L'ospitalità
è sacra,
è sacra, ci mancherebbe altro. Carlo, ma c'è qualche momento, a parte il fatto che stavo pensando, no, le due serie, Sampa e Yara, restituiscono anche una cosa che è secondo me meravigliosa e che andrebbe proprio spiegata a scuola, che è la complessità della vita. Cioè noi siamo abituati a pensare che le cose siano, le situazioni siano bianco o nero, colpevole o innocente, santo o testa di castronzo, cioè, e invece molto spesso, e ce lo insegnano tutti e due questi casi, e non lo sai mica, cioè c'è un po' di tutto, cioè c'è quello e c'è quell'altro.
È esattamente così.
E finisci, ed è bellissimo il fatto che tu finisci tutte e due le serie dicendo forse sospendo il giudizio, mica lo so come mi posiziono su Muccioli oppure su Bossetti, caso completamente diverso ovviamente, però...
Ecco, perché penso che sia così, penso che in realtà bisogna un po' collaborare con l'incertezza. La cosa interessante è occuparsi dei dubbi, anche se occuparsi dei dubbi apre nuovi dubbi, ma in realtà sono più importanti le domande che delle risposte, penso. E in questi casi, secondo me, la questione di complessità dici molto bene, e in questo va detto il format della docuserie. Regala questa possibilità, perché va anche detto che in un servizio giornalistico di 5 minuti, ma anche in un servizio giornalistico di un'ora, è difficile occuparsi di complessità, cioè io quello che...
in maniera così approfondita e appunto andando a scoprire queste sfumature che dici tu.
Esattamente.
Effetti, però quella è sempre la voglia di qualcosa di veloce, come diceva prima Emilio, secondo me, di chiudere, di non pensarci, perché tu apri un dubbio, vai a vedere una zona buia che forse... non so se ti va, cioè è quello che...
È vero, però io, noi diciamo che abbiamo fatto Yara o Sampa, abbiamo anche un privilegio, che abbiamo più tempo, perché non si può dare la colpa, diciamo, al giornalista. Il giornalista ha bisogno di qualcosa per il giorno dopo, e su questo poi può essere più o meno etico e decidere di dire delle cose completamente inventate per fare lo scoop, quello è ovviamente completamente sbagliato. Però loro, i giornalisti, in quel momento, quando il caso è caldo, non hanno il tempo che ho avuto io per occuparmi della complessità. Quello che trovo importante è, se hai il tempo, se lo puoi fare dopo, se vuoi rimettere insieme tutto, allora sì, devi avere anche un po' di onestà intellettuale di occuparti di questa complessità, includendo tutto e non solamente quello che secondo te è vero o quello che tu vuoi comunicare al mondo, cioè è colpevole, è innocente, liberatelo, uccidetelo.
Adesso c'è la famigerata rubrica che mandiamo in onda ogni volta, troppo raramente purtroppo, ma ogni volta che Carlo Gabardini è qui nei nostri studi, che è la rubrica Carlo Gabardini ci dà lo scoop della prossima docuserie che sta realizzando solo per Radio Rock.
Purtroppo, come ben sapete, sulle docuserie c'è sempre un segreto incredibile fino all'ultimo.
No, ma dacci,
quindi,
però... ti chiedo solo qualche piccolo, il titolo, di cosa parla e chi ci lavora con te.
No, magari in questo momento in realtà non sto lavorando a una docuserie.
Ci credo
mai. Sto lavorando con Ale Franz, in realtà, per il loro
che
programma.
Una docuserie.
No, fanno un programma su Rai 2 che abbiamo già registrato la prima puntata, che inizia il 25 novembre.
Si chiama Cugne.
No. Dico solo il titolo, non dico nient'altro.
Vabbè, questo lo puoi dire,
Rai Duo.
Ah, vabbè.
No, quando... la seconda stagione, hanno già fatto la prima stagione.
Quando partirà?
25 novembre su Rai 2 alle 21:27.
Beh, sì, ok, perfetto, la precisione, giustamente. E poi stai preparando qualcos'altro, stai scrivendo un altro libro, oppure ti riposi adesso?
Ma
godi...
No, adesso mi chiedo cosa fare, riallacciandomi alla domanda di prima, nel senso che adesso ho appena finito di scrivere lo spettacolo con Paolo, cioè no, appena, in realtà è il secondo anno, quindi è stato l'anno scorso, abbiamo rimesso a posto delle cose per la seconda stagione, come dice Paolo, invece che la ripresa. E non lo so bene che cosa fare. Scrivere di sicuro, mi sono un po' stufato di fare l'attore, però poi ogni tanto faccio anche quello e mi diverto. Non lo so, mi sembra è un momento veramente difficile, è un momento personalmente dove sono molto preoccupato, parlo di temi giganteschi ma banali in questo momento, parlo di guerra, parlo di Putin, parlo di le elezioni fra 4 giorni che cambieranno tutto, sia in un senso sia nell'altro, è tutto un po' fermo finché non finiscono, certo, queste elezioni, soprattutto diciamo per quel che riguarda ciò che sta accadendo in Palestina, dove in questo momento nessuno dei due pretendenti e quindi nemmeno il presidente degli Stati Uniti può fare nulla, perché
vuole fare nulla,
vuole,
non so.
No, hai ragione tu, vuole, vuole, non vuole fare nulla perché ha bisogno di non inimicarsi, quei 4 voti sono qua che stanno combattendo per 6 voti, insomma.
Certo. C'è anche il discorso che effettivamente potrebbe cambiare molto per la questione in Ucraina.
Una vittoria di Trump
in ogni caso per la questione in Palestina.
Ah no, quello no, sicuramente.
E poi mi piacerebbe moltissimo tornare a fare radio. Ho fatto per 10 anni su
Radio 24. Radio Rock.
L'ha lanciata là.
Vediamolo su, ecco, lo scoop. Carlo Gabardini a
cerca
Radio Rock.
Lavoro. Carlo Gabardini cerca lavoro in una radio qualunque.
Esatto. Diciamo che c'è un Paniconi che io sappia stava per andare in pensione, vero?
Sì, allora, bravissimo. Stracciate il contratto,
facciamoglielo considerare.
Lo facciamo
con
grande attenzione. Esatto.
Sarei felicissimo.
Allora, Carlo, noi ti ringraziamo. Ti aspettiamo qui presto in studio. Quando vieni a Roma, ti aspettiamo qui. Ti chiedo la canzone che hai scelto.
Certo,
con cui...
siccome dico sempre culo dritto di Guccini, io questa volta invece vorrei sentire Aria di Margherita Vicario. Adoro, sì, Margherita Vicario. Sogno anche di conoscerla, ma soprattutto. Questa è anche la canzone finale del bellissimo film che ha fatto e nel quale c'è pure Paolo Rossi, quindi chiudiamo tutto il cerchio.
È una chiusura del cerchio. Margherita, se sta ascoltando la radio, venga qui, così la presentiamo a Carlo. E intanto io ricordo che com'è andata la prima, non ti ho chiesto niente, scusa, perdonami, com'è andata la prima, lo
è
spettacolo?
È andata benissimo, Paolo era in grandissima forma, alle 11:30 eravamo ancora in teatro, quindi direi che è andata veramente bene. Okay. Il pubblico si è divertito, siamo stati un po' lunghi come si suol dire, e in realtà ero venuto qua un po' per scorciarlo lo spettacolo ed è diventato più lungo.
Ah, perfetto,
quindi anche
perfetto.
La produttrice mi ha detto: ma Carlo, non ho ben capito che cosa hai fatto qui questi 4 giorni a Roma. E io gli ho detto: ma sai, sono stato molto a Radio Rock.
Allora, ricordo, da questa sera si recita a soggetto Il metodo Pirandello, di cui abbiamo parlato un paio di giorni fa anche insieme a Paolo Rossi, ma scritto insieme a Carlo Gabardini, al teatro Ambra Iovinelli, ambraiovinelli.org naturalmente, per acquistare i vostri biglietti sino al 10 novembre. E poi Carlo, quando ricapiti a Roma, sei qui
volentierissimo,
poi parliamoci magari, chissà, no, speaker di Radio Rock, Carlo Gabardini, insomma,
chiedo scusa se ho parlato troppo, in realtà è che sto così bene in questa radio che poi mi rendo conto che non ho lasciato parlare gli altri, questo un pochino mi
no, tu,
questo ci lavoriamo,
a nessuno
non
interessa sentir parlare noi, quindi
esatto. Aria Margherita Vicario, ciao a tutti, appuntamento a domani con il The Rock Show. Grazie Carlo. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.